di sedersi, grazie. Si verifica il numero legale.
Buonasera, Consiglio Comunale del 26 novembre.
Chiediamo silenzio, si sta cominciando a fare l'appello. Consigliere Verselli, Presidente Milone, Consigliere Lavita, Roti, grazie.
Allora, Alberti, Bartolozzi, assente, Benelli, Verselli, Bianchi, assente giustificato. Biffoni, assente, Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, De Rienzo, assente giustificato, Garnier, Giugni, Lavita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, assente, Milone, Mondanelli, assente, Napolitano, Pieri, assente giustificato, Rocchi, assente, Roti, Santi, Sansò, Sapia, Sciumbata, assente giustificato, Silli, per ora assente, Tassi, Tropepe, Vannucci e Verdolini. Ok, va bene, 23.
C'è il numero legale, si dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale. 15:39. Consigliere Napolitano, per favore, per la lettura dell'articolo della Costituzione. Grazie.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Grazie consigliere Napolitano. Allora, l'ordine dei lavori di oggi prevedeva anche la commemorazione di un ex consigliere comunale di Antonio Bongiovanni. È stato comunicato che la rimandiamo a giovedì prossimo, in quanto in questo momento ci sono le esequie. E la famiglia ha chiesto di essere presente, ovviamente, quindi la rimanderemo a giovedì prossimo. Le prime question time sono per l'assessore Ciambellotti, il ritrovamento dei parassiti nei pasti delle mense scolastiche alla luce dell'ultimo episodio che è avvenuto il 20 di novembre. La parola è firmata dal capogruppo Milone e dal capogruppo Pieri. La parola all'assessore.
Allora, ringrazio il capogruppo Milone, il capogruppo Pieri non è presente, e per aver fatto questa richiesta, perché proprio da stamattina che abbiamo, cioè da ieri pomeriggio che abbiamo avuto gli esiti da parte dei NAS e dell'ASL, per cui ho convocato proprio oggi la conferenza stampa e ho dato quella comunicazione che appunto riporto ora anche in sede di Consiglio Comunale. Sottolineo, come ho detto anche a tutti, alle famiglie e anche ai giornalisti, che il fatto è increscioso, è grave e che non ho fin dal primo momento mai sottovalutato questo fatto, perché che poi sia riconducibile a un fattore anche che è connaturato, il rischio legato al bio, tutto questo comprensibilissimo, ma io non ho mai sminuito l'episodio, questo ci tengo a sottolinearlo. E fin dall'inizio, sia nel primo che nel secondo caso, abbiamo potuto constatare l'efficienza del servizio dei controlli all'interno del Comune di Prato, perché nel primo caso gli ispettori avevano fatto la mattina stessa il controllo sulle derrate alimentari, erano presenti poi nella scuola per una casualità, però questo dimostra che questi controlli vengono effettuati, e anche nel secondo episodio immediatamente gli uffici hanno rilevato il fatto e coinvolto NAS e ASL. Quindi dal punto di vista dell'organizzazione sui controlli da parte degli uffici abbiamo avuto anche una rilevazione molto positiva da parte dei NAS. Anche la documentazione agli atti degli uffici ci hanno detto è irreprensibile da questo punto di vista, perché l'efficienza è stata la prima cosa rilevata dalle autorità intervenute, sia ASL che NAS. Allora, giovedì, quando è avvenuto il fatto, io ho preso una decisione. Tengo a sottolineare che i NAS avevano sospeso la funzionalità del solo magazzino delle derrate alimentari. La scelta che ho fatto, e me ne sono assunta la responsabilità e l'ho sottolineato, è stata anche una decisione relativa al non utilizzo, per motivi cautelativi, al non utilizzo della mensa che è sita in Agliana. E ho richiesto all'Elior, che è il capogruppo delle tre ditte, di individuare altri centri di cottura, che sono stati individuati, e da lì fino alla data odierna sono stati utilizzati sia le derrate alimentari sia il trattamento, e quindi sono stati cucinati, sia sono partiti da queste diverse sedi. Questo lo dico esclusivamente per motivi cautelativi, perché sabato mattina io ho parlato con il responsabile dell'ASL 3 di Pistoia, che ha fatto il sopralluogo nella struttura di Agliana, e ha sottolineato che le cucine mai erano state oggetto di intervento e che le analisi effettuate presso le cucine, sia con i tamponi sui luoghi, sulle superfici, sugli utensili, evidenziavano un livello considerato ottimo dal punto di vista igienico. Riguardo al magazzino, sono stati fatti gli accertamenti, e che sono ancora in corso, e che a detta dell'ASL, la relazione che hanno presentato dei NAS, sono riconducibili alle derrate alimentari, in modo particolare cereali presenti nel magazzino. L'ASL ha dato una disposizione per l'eliminazione di alcune tipologie di derrata alimentare. La ditta ha ritenuto, anche consultandosi con la sottoscritta, di procedere alla distruzione completa di tutte le derrate alimentari, per cui è certificato naturalmente da apposita procedura di smaltimento dei rifiuti che tutte 26 quintali di merce presenti nel magazzino sono stati completamente distrutti. Questo per evitare qualsiasi tipo di rischio. Poi è stata fatta, come era stata fatta precedentemente anche nel primo episodio, la disinfestazione dei locali, ma ripeto, con la completa distruzione di tutte le derrate alimentari. A questo punto io ho organizzato una conferenza stampa con la presenza dei tre responsabili delle ditte dell'ASL e abbiamo spiegato tutto il percorso fatto e la documentazione di cui siamo in possesso, per cui si può dire punto a capo. A questo punto domani i pasti saranno di nuovo predisposti, preparati nel centro di cottura Gagliana.
Grazie.
Tutto questo percorso cosa ci dice? Certamente funzionano gli uffici, hanno funzionato la commissione mensa, noi abbiamo questo risultato di un numero maggiore di genitori che parteciperà alle commissioni mensa e questo non possiamo che considerarlo un fatto positivo, perché continueremo a interloquire con le commissioni mensa per lavorare sulla qualità della mensa che è stata in questi anni, mi riferisco anche alle amministrazioni precedenti, un risultato di vanto del Comune di Prato. Grazie.
Grazie Assessore Ciambellotti. La parola al Presidente Milone. Grazie,
sì.
Presidente.
Ringrazio l'Assessore, devo dire che è stata abbastanza esaustiva nella sua spiegazione. Però quello che vorrei dire, Assessore, cioè mi sono state riportate delle lamentele da alcuni familiari come mancanza di comunicazione, è un consiglio che voglio dare, eventualmente la scuola allora, sulle scuole avete voi, a lei praticamente, non dico il controllo diretto, ma la responsabilità politica. Vedi, io mi sto ponendo in maniera positiva, ripeto, non, un consiglio, quindi poi non lo prenda, lo accetti, cioè anche perché, ripeto, e mi accingo a concludere, anche perché sono episodi spiacevoli che si sono verificati, soprattutto quando le vittime di questi episodi sono i bambini. Una cosa però, le devo dire la verità, non perché adesso voglio fare l'investigatore, ma mi è suonato subito strana, ma come mai poi, non so, dalle analisi si è arrivato a capire che nelle derrate alimentari la presenza, ma quando veniva scodellato questo cibo, no, ai bambini, cioè, ma nessuno se ne accorgeva da parte degli scodellatori, ma li hanno messi prima nel piatto o se ne sono accorti prima? Cioè, mi piacerebbe capire questo. Perché allora, ha capito che non se ne accorgessero prima per anticipare, in modo che queste larve, così come vogliamo definirle, non si evitava di farli vedere anche i bambini e si poteva bloccare prima l'evento. Però Assessore, adesso ripeto, mi ritengo soddisfatto anche perché ha spiegato in maniera chiara. Mi faccia finire con una battuta, via, lei che è una cattolica, ma io un viaggio a Lourdes lo farei a questo punto, visto gli episodi che le sono capitati nello spazio di 2 o 3 mesi. Ecco, grazie.
Grazie Presidente Milone. Ho 2 question time per il Sindaco, sono tutte e 2 dello stesso argomento, e la questione indagini della Procura della Repubblica di Catania sullo smaltimento dei rifiuti. Il Sindaco risponde a tutte e 2, sono analoghe, e dopo la consigliera Verdolini e il consigliere Carlesi danno la loro soddisfazione o insoddisfazione. Grazie Sindaco.
Sì, no, grazie a, alla consigliera Verdolini e al consigliere Carlesi per... Serve semplicemente, se mai servisse, a fare chiarezza su questa vicenda che è capitata in questi giorni, al di là delle posizioni di qualcuno e cerca giusto un titolo sui giornali per, facendo finta di non capire e, come dire, mischiando temi in maniera, credo, assolutamente pretestuosa. Perché quello che diciamo io dico è questo: a me credo, auguro e spero, anzi ne sono anche abbastanza convinto, che Alessandro Canovai uscirà pulito da questo procedimento penale che si è aperto presso la procura di Catania. E comunque vada, non è un tema, come dire, che mi interessa, nel senso che io fino alla fine ho le mie posizioni, diciamo, garantiste per davvero, e quindi, diciamo, credo che la possibilità di dimostrare l'innocenza, la presunzione di innocenza valga per tutti, in particolare per una persona come Alessandro Canovai, che ho avuto il modo di conoscere in questi anni, e, diciamo, questo è un tema che farà la sua strada. Il tema che si è posto e si sarebbe posto per qualsiasi sindaco o chiunque ricopra una attività politica di questo genere è quando c'è un rapporto fiduciario con un altro ruolo politico come quello di un presidente della forse più importante partecipata di un comune in questo genere, proprio perché c'è un rapporto fiduciario, proprio in particolare in questa situazione, perché, come avete visto, io tendo, perché credo si lavori così, a dare fiducia alle persone valutandole sui fatti e non perché sono nominate da qualcun altro, valutando su quello che stanno facendo, in una situazione particolare come quella di ASM, cioè sotto una procedura di gara che significa il futuro per questa azienda, e per un'accusa che, ripeto, a mio modo di vedere, e davvero mi auguro rimarrà tale, cioè una mera accusa, su un tema strettamente connesso, non è una guida a stato d'ebbrezza, sono un tema strettamente connesso alla materia che SM tratta, in virtù di questo rapporto fiduciario non è tollerabile, non è sostenibile che il sindaco venga a sapere di questo percorso da un giornale, anzi dalla telefonata, che non avevo ancora letto i giornali, da una telefonata di un giornalista che mi racconta una roba del genere. Questo è il tema, perché questo infrange un codice, un rapporto di fiducia che ci deve essere, perché sapere queste cose è semplicemente la base della relazione che ci deve essere tra, ripeto, il presidente, una nomina politica della più importante, forse la più importante o una delle più importanti partecipate di questo comune, e il sindaco. Questo è il tema. Se si rompe questo rapporto di fiducia è difficile poi ricostruire una relazione che porti all'unica cosa che interessa a me, credo a questo consiglio, anzi sono sicuro a questo consiglio comunale, e ne sono convinto ai presidenti Canovai, cioè il bene di quella azienda. Questo è il tema. E allora io dico, senza furia alcuna, cerco di rispondere a question time, lo dico, perdonate se mi accaloro perché questo è un tema a cui tengo molto, senza furia alcuna io devo capire se effettivamente questa relazione di fiducia si è rotta oppure no, e faccio i miei approfondimenti, e senza alcun tipo di furia ci rivedremo, ci siamo visti con Alessandro Canovai, mi ha dato delle spiegazioni, io che io ritengo, come dire, consapevoli, ben strutturate, ci rivedremo ancora e prenderemo, diciamo, la nostra decisione nell'interesse dell'azienda DSM, consapevoli del fatto della situazione in cui siamo e consapevoli anche che non è un momento banale e neutro nella storia di questa azienda. Resta il fatto, ed è questo l'appunto che io ho fatto al presidente DSM, che proprio perché ci siamo dati, diciamo, in un rapporto di fiducia, fatemelo dire così, mandato sui fatti, cioè dimostrami che quegli obiettivi che io do a ASM, in questo caso, tu sei in grado e hai la forza e hai la capacità di raggiungerla, e ci basiamo su un rapporto che è questo, quello di una relazione fra due cariche politiche che provano a fare il bene della comunità e di questa città, bene, questo tipo di eventi non devono accadere, punto. Poi per il resto c'è il tribunale, a me non mi interessa, questo è un tema di cui io non voglio neanche sapere, non mi può, come dire, sono preoccupato, nel senso, è davvero, credo che avvocati e tribunali faranno il loro percorso, ma il tema è un rapporto di fiducia che ci deve essere, perché queste cose ci si dicono, ci si dicono tranquillamente, perché non siamo l'Inquisizione, ma siamo in un rapporto tra persone che fanno politica e che provano a farla al meglio in questa città. Ed ecco perché, diciamo, il rischio, il dubbio che ci può essere, e credo sarebbe capitato a ognuno di voi in una situazione simile a questa, se non mi racconta questo, perché mi ha dato le spiegazioni dei motivi perché, eh? Io fatemele valutare, fatemi, come dire, non decidere mai sull'onda degli eventi, del momento, dei giornali, ma decidendo a mente lucida e a mente fredda. La domanda che ti viene spontanea, soprattutto a caldo, se non dovessi dire a caldo, beh, allora quante cose forse non so, di un'azienda di quella portata, in quella situazione, e con le difficoltà, le eccellenze, tutto quello che sappiamo che in questo momento sta affrontando. Ecco il tema. Allora, che cosa faremo? Lo decideremo in virtù di questa unica valutazione che noi facciamo, perché questo è il tema. Nessuno, lungi da me, e chiunque lo faccia, no, certamente avrà il mio appoggio dell'idea forcaiola del perché allora c'è un... assolutamente. Su questo, diciamo, è dire, la Costituzione insegna quello che è il nostro comportamento, che dovrebbe guidare soprattutto chi guida un'istituzione, al di là di tutto. Gestiremo i nostri affari, ci rivedremo con il Presidente Canovai, prenderemo le nostre decisioni, badando all'unico interesse, che non è quello di seggiole, posti, ma all'interesse dell'azienda, che oltretutto si trova in una situazione di particolare esposizione, perché sapete del percorso del bando di gara, su cui si gioca il futuro di questa azienda e quindi un pezzo importante del futuro della nostra comunità. Questo è il tema, è l'unico tema, questo è il meccanismo. Lo dico che vale per tutti, a parti inverse. Mi auguro, non me lo auguro nel senso perché vorrebbe dire che ci sarebbe stato, ma tutto quello credo che a parti inverse, credo che chiunque ricopre un ruolo come sta all'onore di ricoprire il sottoscritto, vorrebbe essere in questa condizione. Semplicemente essere informato dei fatti, soprattutto quando si tratta di fatti così rilevanti, perché non possiamo nemmeno dire che è una sciocchezza, che è una goliardata, è una cosa seria. Di questo, proprio per evitare che ci siano sbavature nell'amministrazione complessiva di una città, è necessaria la massima trasparenza e il massimo rigore, che in questo caso è mancato. È stato un episodio, è stato solamente un errore di percorso o è qualcos'altro? Vedremo, faremo le nostre valutazioni, decideremo insieme e poi prenderemo le nostre decisioni nell'interesse di ASM e della città tutta.
Grazie Sindaco, la parola alla consigliera Verdolini. Grazie consigliera.
Sì, buonasera e grazie per la risposta. Devo dire purtroppo però che non sono soddisfatta, perché mi sarei aspettata una risposta leggermente diversa da parte di un'amministrazione che vuole essere trasparente e effettuare il principio di politica pulita. E in questa occasione noi vogliamo ribadire il concetto appunto di politica pulita e di trasparenza. È vero che al momento non vi è nessuna sentenza definitiva e che quindi non siamo qui assolutamente ad accusare nessuno. Però secondo noi, per rispetto della cittadinanza e del concetto di politica onesta, e vista anche la serietà e la gravità delle accuse che ci sono in ballo, forse la scelta giusta sarebbe stata quella appunto di richiedere una sospensione momentanea dell'incarico, almeno fino al momento della sentenza ultimata. Questa non è questione, qui non si parla di fiducia tra persone che fanno politica, perché la cosa è molto più seria e l'impegno deve essere molto più grande. Non è giusto che non venga presa nessuna decisione in merito e che si lasciano gli eventi andare così come vanno, attendendo qualcosa. Infatti approfittiamo di questa occasione anche per rimarcare il fatto che all'interno delle partecipate ci devono essere persone competenti, non politici, per cui ci deve essere la necessità di inserire all'interno di esse persone che hanno un curriculum adeguato e una competenza adeguata per svolgere questo tipo di lavoro. Grazie.
Grazie consigliera Verdolini, la parola al consigliere Carlesi.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente la risposta del Sindaco è ampiamente soddisfacente per quanto mi riguarda e anche la sua prudenza credo sia un fattore positivo nel modo in cui l'ha esposta, Io ovviamente però voglio anche esprimere alcune considerazioni. La notizia che è comparsa sulla stampa ha creato ovviamente allarmi, preoccupazione in città, commenti. Noi siamo dell'opinione ovviamente che si debba, anzi lo facciamo in modo convinto, augurare al presidente Canovai di uscirne in modo pieno, scagionato da questa vicenda. Siamo dell'opinione che uno sia innocente ovviamente finché non c'è condanna, e questa convinzione rimane tale. Il fatto però grave, anzi gravissimo, mi consenta, Sindaco, è che in 5 mesi il presidente Canovai non abbia trovato il tempo di informare né lei, né il vice sindaco, né l'assessore all'ambiente. E 5 mesi sono tanti. Fossero stati 5 settimane, lo potevo capire, ma 5 mesi sono tanti. E questo si inserisce in un contesto di un incarico profondamente fiduciario, profondamente politico, e in un momento anche così delicato e complesso come quello dell'ASM SPA, che è quello della gara, dove occorre avere un consiglio di amministrazione al completo, che sia in piena sintonia con gli indirizzi dell'amministrazione comunale, che sia trasparente, serio e fattivo nella collaborazione. Ora, chiaramente, lei avrà modo nei prossimi giorni di valutare, c'è anche, se non erro, le dimissioni dei 2 componenti diciamo, che fanno capo all'amministrazione comunale, quindi avrà modo di valutare anche come poter intervenire. La cosa che ovviamente io credo mi rende ancora un capellino più amara la situazione, diciamo mi amareggia, è il fatto che io sono della convinzione, avendolo espressa nella precedente legislatura, quando la maggioranza era centrodestra, e l'ho espresso per quanto riguardava i presidenti di area di centrosinistra che rimanevano nel proprio ruolo, io sono dell'opinione che quando si cambia sindaco si danno le dimissioni. Questa è la mia convinzione da sempre. L'ho detto quando c'erano i nostri, per modo di dire, lo dico oggi con ancora più fermezza, avendolo detto in un momento dove potevo non dirlo. Quindi oggi lo ridico con convinzione ancora maggiore. E quindi questo desiderio forte, di rimanere nei propri ruoli non lo capisco per niente. Detto questo, a nome del gruppo, avendo ovviamente parlato anche con il mio capogruppo prima, confermiamo il sostegno pieno all'azione sua e della Giunta su questo aspetto, ma sull'intera questione riguardo ASM, soprattutto per il momento delicato, complesso e difficile che sta attraversando, perché il perdere la gara, perché molto ovviamente c'è un qualcosa che non funziona nel Consiglio di amministrazione, vorrebbe dire farsi del male 2 volte. Grazie Sindaco.
Grazie consigliere Carlesi. Ho la consigliera Lavita, interroga una question time l'assessore Faltoni sulla restituzione della TASI. Assessore Faltoni.
Sì, grazie Presidente, grazie la consigliera Lavita per il question time. Allora, qui mi si chiede sostanzialmente di conoscere i motivi per cui oggi avrei cambiato idea. Io vorrei rispondere alla consigliera Lavita dicendo che io non ho cambiato idea per una semplice motivazione. I motivi per cui, per quando abbiamo fatto la manovra fiscale e abbiamo approvato il bilancio di previsione a settembre, i motivi per i quali abbiamo previsto detrazioni che tenessero di conto soltanto della rendita catastale e non in, diciamo così, non potendo aggiungere quel tassello in più con detrazioni che andassero a mettere dei correttivi anche in base al reddito, erano sostanzialmente motivazioni fondamentalmente di tipo economico, cioè in quel momento il nostro bilancio non ci permetteva, diciamo così, di arrivare a prevedere ulteriori detrazioni che tenessero di conto anche appunto delle questioni reddituali. Questo lo abbiamo, diciamo così, discusso, ne abbiamo parlato in Commissione 2 e anche in Commissione 1, mi ricordo bene, ci fu un dibattito interessante, molto approfondito, con sia la Presidente Sansò che con la Presidente Garnier.
Quindi si decise alla fine di mettere, dopo appunto un dibattito, le detrazioni su base catastale, perché in quel momento le rendite catastali in qualche modo rappresentavano un criterio più chiaro, più certo, più definito, che ci permetteva anche a noi come amministrazione di capire e di sapere più o meno effettivamente quante risorse avremmo dovuto destinare per quel tipo di detrazioni. Ovviamente con la consapevolezza che sapevamo che era una manovra difficile, pesante, e che alcune situazioni sicuramente rimanevano fuori le detrazioni in qualche modo. E ricordo anche molto bene di aver in qualche modo recepito un invito fatto, mi ricordo molto bene, dalla Presidente Garnier, che giustamente invitò me personalmente come assessore al bilancio, ma anche ovviamente l'intera giunta e l'intera maggioranza, a lavorare soprattutto per quanto riguarda il bilancio di previsione 2015, per andare a lavorare sulla manovra fiscale per cercare di renderla, diciamo così, per il 2015 meno pesante, tenuto conto appunto di alcune categorie particolari, appunto come cassa integrati, come pensionati, come persone portatori di handicap. Ecco, io ritengo semplicemente oggi, nel momento in cui si aprono quegli spazi all'interno del bilancio, spazi, o intendo risorse vere, di semplicemente essere coerente con l'impegno che presi quel giorno in commissione, con l'invito fatto appunto dalla commissione, dalla Presidente Sansò e dalla Presidente Garnier. Ovviamente se poi mi si chiede il fondo TASI che oggi abbiamo intenzione di mettere appunto dell'importo di 500.000 euro è sufficiente, personalmente penso di no, penso che si debba fare ancora di più ovviamente e lavoreremo per arrivare a fare ancora di più. Voglio anche ringraziare i componenti della Commissione 2. Giovedì scorso abbiamo fatto una commissione in cui io ho portato questa proposta. Non ho portato un pacchetto preconfezionato, io ho portato un'ipotesi e tutti i commissari, devo dire, maggioranza e opposizione, e li voglio ringraziare, hanno lavorato e hanno dato anche delle indicazioni e dei suggerimenti veramente molto preziosi, che io chiaramente ho recepito, che gli uffici hanno recepito e che chiaramente porteranno, poi serviranno per portare una proposta più definita a questo punto, perché l'intenzione è quella di andare a fare questo bando entro la fine dell'anno. Quindi io mi sento di poter rispondere, considera la vita, che mai è stata nelle nostre intenzioni, diciamo così, l'idea preconcetta di escludere, per la motivazione per cui l'ISEE non è attendibile. L'ISEE, quella attuale, ha tutti i suoi difetti, ormai li ha mostrati, tant'è che nel 2015 ci sarà l'introduzione del nuovo ISEE, proprio perché quella attuale ovviamente ha mostrato, tutti i suoi limiti. Detto questo, le motivazioni, ripeto, per cui in un determinato momento non è stato possibile prevedere quelle detrazioni non erano dovute alla diffidenza nei confronti dello strumento ISEE, ma soprattutto erano dovute fondamentalmente al fatto che in quel momento il bilancio non ci permetteva di fare una manovra ulteriore in quel senso. Oggi questo ce lo possiamo permettere, abbiamo avuto un ottimo incasso TASI, grazie anche al lavoro fatto, io credo, da questa amministrazione di ricucitura anche di un rapporto di fiducia tra l'amministrazione e i contribuenti e i cittadini, che ha portato appunto a quasi il 95% delle persone hanno appunto pagato la TASI, nonostante il momento di difficoltà economica. Quindi abbiamo chiesto un sacrificio importante e la cittadinanza ha risposto in maniera positiva, dimostrando grande senso civico. Credo che sia venuto il momento da parte nostra, visto che il bilancio ce lo permette, di una parte di queste maggiori risorse che oggi noi abbiamo introitato, di restituirle dando una risposta, cercando di dare una risposta ovviamente con tutti i limiti e con tutti i difetti ovviamente che abbiamo, a quelle categorie che hanno maggiori difficoltà e che sono difficoltà che sono chiaramente emerse anche agli sportelli ai quali appunto la gente si è rivolta per il calcolo della TASI. Quindi mi sento anzi di invitare la consigliera La Vita e il gruppo Movimento 5 Stelle a collaborare con la Commissione 2 per appunto realizzare un bando che cerchi di dare le risposte migliori possibili date appunto le risorse attuali. Invito che vi rivolgo, perché io ad oggi, ripeto, ho ricevuto diverse sollecitazioni, diverse diciamo indicazioni e suggerimenti preziosi dalle varie forze diciamo politiche presenti anche appunto in commissione, non da voi, però aspetto da questo punto di vista, diciamo così, un'apertura da parte vostra, fattiva e collaborativa, mi permetto di dire, evitando ancora inutilmente queste polemiche che onestamente non servono a dare risposta alle persone. Grazie.
Grazie Assessore Faltoni, la parola alla consigliera La Vita. Grazie consigliera.
Grazie. Lo lascio decidere ai cittadini innanzitutto se le polemiche sono utili o meno. Comunque non sono assolutamente soddisfatta della sua risposta. Innanzitutto le ricordo che noi in Commissione 2 non ci siamo, quindi io di questa notizia l'ho saputo leggendola sui giornali, pensa un po'. Ma a parte questo, volevo dire che io l'avevo fatto una domanda ben precisa alla quale lei non ha risposto.
Cosa?
Alla quale lei non ha risposto. Io le ho chiesto non tanto notizie in merito al fondo, ma le ho chiesto notizie in merito alla sua volontà di inserire nel fondo come criterio per accedere l'ISE, cosa che lei sia in consiglio durante la finanziaria, sia 3 settimane fa a una question time che abbiamo proposto io e il collega consigliere Milone, poiché lei è andata sui giornali a giustificare le proteste di numerosi cittadini sul fatto che la finanziaria era stata fatta con rendite catastali e non con rendite ISE, dicendo che l'ISE non era stato preso in considerazione perché non era uno strumento veritiero e affidabile. Io ora le ho chiesto come mai ha giustificato finora dicendo che l'ISE non era uno strumento veritiero e adesso per magia l'ISE diventa uno strumento veritiero da utilizzare con il quale rendere indietro la TASI? Questo le ho chiesto e non mi ha risposto. Un'ultima cosa, io sono contenta che finalmente dopo 3 mesi lei ha ammesso, finalmente, che la finanziaria e la TASI è stata strutturata semplicemente in una maniera per far cassa. Perché quando noi l'abbiamo denunciato in consiglio durante la finanziaria, che non sono state prese le detrazioni ISE ma solo la rendita catastale perché c'era l'esigenza di far cassa, lei ci ha detto appunto, ripetendo, che l'ISE no, ma perché non è possibile, non è uno strumento veritiero, ci sono gli evasori, non si capisce bene, e non ha mai parlato, guardi ci sono verbali, se vuole li possiamo andare a riprendere, e io non ho mai sentito dalle sue parole dire è stata scelta questa struttura della finanziaria per motivazioni di tipo economico, non l'ha mai detto, comunque mi fa piacere che finalmente riconosca che l'ISE è uno strumento che può essere utilizzato anche ai fini del calcolo della TASI. Grazie.
Grazie consigliera La Vita. Ho un'altra question sull'ipotesi di chiusura del distretto sociosanitario del distretto Ovest, ma dalla consigliera Sansò. L'assessore è impegnato in un'altra riunione ma con gli altri sindaci. Appena viene e come si è già messo d'accordo con la consigliera e tratta questa question. Mi corre l'obbligo di comunicare ai consiglieri l'assenza giustificata dal vice sindaco che è andato via per motivi istituzionali, così i consiglieri Barberis Mangani, l'assessore Mangani, l'assessore Barberis e l'assessore Alessi, che sono impegnati istituzionalmente in altri luoghi. Tra 10 minuti anche l'assessore Ciambellotti dovrà raggiungere una scuola. L'ordine dei lavori, come deciso dalla conferenza di capogruppo, prevede ora Relazione dell'assessore sul punto 1 all'ordine del giorno, la rinegoziazione dei prestiti ordinari con la Cassa Depositi e Prestiti. Dopodiché si apre la discussione, dopo c'è la relazione del finale dell'assessore e la dichiarazione di voto, una per gruppo consigliare. Grazie assessore Faltoni.
Grazie Presidente. Allora, questa è una possibilità, diciamo, la possibilità di andare ad una rinegoziazione dei prestiti che oggi noi abbiamo attivi con Cassa Depositi e Prestiti. Premetto subito che è una possibilità che a noi ci è giunta veramente, stiamo infatti facendo le corse, il motivo per cui facciamo oggi il Consiglio sostanzialmente è colpa mia. La Presidente lo sa, perché noi abbiamo la necessità di inviare la proposta di rinegoziazione a Cassa Depositi e Prestiti entro oggi, praticamente, cioè di inserirlo nel portale telematicamente. Quindi questo perché? Perché a noi la circolare ci è pervenuta il 10, è una circolare del 7, a noi è pervenuta il 10 di novembre, quindi veramente in corsa. Abbiamo dovuto fare in maniera molto veloce tutte le valutazioni, ovviamente tramite anche i nostri consulenti, sulla convenienza o meno ovviamente di aderire a questa proposta che ci viene offerta naturalmente da Cassa Depositi e Prestiti. Tecnicamente di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente della possibilità di andare appunto a rinegoziare dei finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti alle province e ai comuni. Ovviamente prestiti attualmente in essere, appunto presso il nostro comune, che hanno determinate caratteristiche, cioè possono accedere a questo tipo di rinegoziazione prestiti ordinari in cui vi sia appunto coincidenza fra soggetto mutuatario e soggetto pagatore, prestiti che siano in ammortamento a tasso fisso dal 1 luglio del 2014, quindi sostanzialmente prestiti che attualmente hanno un tasso variabile non possono accedere a questa rinegoziazione, che abbiano la scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre del 2018 e che abbiano un debito residuo al 1 luglio del 2014 pari o comunque superiore a 10.000 euro. Facendo uno screening, diciamo così, di quelli che noi, delle posizioni, diciamo, dei prestiti che oggi noi abbiamo aperti con Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo visto che le posizioni che hanno le caratteristiche per poter, diciamo, essere rinegoziati e quindi accedere a questa possibilità di rinegoziazione sono 27 posizioni. Tra queste naturalmente ci sono mutui che hanno per così dire una durata, diciamo, residua piuttosto corta, cioè sono mutui piuttosto vecchi, con tassi però abbastanza alti, perché chiaramente nel momento in cui erano stati stipulati i tassi erano decisamente più alti rispetto a quelli attuali, e alcuni mutui invece, parecchi, che invece hanno una scadenza piuttosto avanti nel tempo, perché sono mutui, diciamo, giovani, recenti, del 2013, 2014, 2012, e che hanno una durata media appunto ancora di circa 13-14 anni, diciamo, perché normalmente sono mutui che hanno una durata di 15 anni. E difatti la possibilità di negoziazione che viene proposta oggi da Cassa Depositi e Prestiti ci dà la possibilità di agire sia sull'allungamento, quindi di poter allungare il prestito e quindi di poter avere un risparmio in quanto si spalma, diciamo così, maggiormente nel tempo gli interessi e quindi diminuisce la rata da pagare mensilmente o annualmente appunto, o la possibilità di agire anche sul tasso di interesse, cioè un abbassamento e anche uno diciamo del tasso di interesse con l'allungamento del prestito. Ora, abbiamo fatto varie ipotesi, ne abbiamo discusso proprio sia
lunedì in commissione che oggi, appunto, prima di venire qui in consiglio, e all'unanimità, diciamo così, l'indirizzo che è emerso da parte della commissione è stata sostanzialmente quella di andare ad una rinegoziazione che sia diversificata rispetto alle varie posizioni di mutuo, perché non è che per tutti i mutui attualmente, quindi le 27 posizioni, noi dobbiamo necessariamente fare un piano unico, diciamo, e identico di rinegoziazione. Possiamo, Cassa Depositi e Prestiti ci permette anche di fare una rinegoziazione differenziata a seconda ovviamente della maggiore convenienza, e di fatto l'indirizzo che è stato dato in commissione è proprio quello, diciamo così, lo leggo anche qui testualmente, di richiedere una rinegoziazione dei mutui con uno spostamento, quindi un allungamento e un finale, diciamo così, che vada per alcuni al 2034, per alcuni invece spostarlo al 2039, perché si va di 5 anni in 5 anni, va bene? Cercando di ottimizzare la differenza dei tassi di interesse fra quelli attuali, ovviamente dei mutui rinegoziati, e i tassi dei mutui in seguito alla rinegoziazione, ovviamente con la scelta che abbia la maggiore convenienza. Questo ovviamente che cosa ci permette? Ci permette di andare ad un risparmio immediato per il primo anno che si aggira intorno ai 400-430 mila euro sulla parte corrente. Cosa importante, Cassa Depositi e Prestiti, prevede la normativa, diciamo, che prevede questo tipo di rinegoziazione, impone però agli enti i risparmi di spesa sulla spesa corrente che vengono dalla rinegoziazione di questi prestiti devono essere reimputati non a spesa corrente ma in investimenti, perché ovviamente questo serve per mantenere un equilibrio nel bilancio, quindi non è che io risparmio spesa per aumentare spesa corrente, sostanzialmente risparmio la spesa per andare appunto a finanziare investimenti, e questo credo che sia un principio sostanzialmente condivisibile e che è stato condiviso anche chiaramente nella discussione in commissione, che mi permetto nuovamente di ringraziare, perché è stata una commissione, diciamo così, che ringrazio la Presidente e anche tutti i commissari, che chiaramente in un clima sostanzialmente di collaborazione proprio fattiva, tutti hanno avuto a cuore sostanzialmente quello che è il bene dell'ente, ecco, quindi si è cercato di lavorare appunto per arrivare ad una soluzione che porti in qualche modo risorse ulteriori per l'ente. Io avevo chiesto diciamo così, se questi risparmi immediati già dal 2014 potevano essere imputati nel bilancio appunto già da adesso, perché sarebbero state risorse immediatamente disponibili. Purtroppo il problema è che non c'è il tempo necessario, perché le variazioni e l'assestamento, il termine ultimo per poterlo fare da qui alla fine dell'anno è il 30 di novembre, non ce la facciamo, perché ripeto, questa circolare è arrivata veramente all'ultimo secondo, quindi sono tutti, diciamo così, risparmi che noi potremo mettere nel bilancio di previsione del 2015. Mi permetto, io qui non è stato detto in commissione, però mi permetto qui di dire che se diciamo che questi risparmi da imputare, diciamo, nella spesa per investimenti, io mi permetto di dare un indirizzo, ecco, se, di condividerlo con voi e di capire se c'è anche una condivisione su questo. Io credo che questi risparmi debbono andare a finanziare investimenti che portano a loro volta ulteriori, io credo, risparmi per l'ente. E mi spiego meglio. Credo che debbano in qualche modo essere indirizzati, per esempio, a interventi per l'efficientamento energetico, perché questo determina ulteriori risparmi di spesa. Ma non solo. Visto anche le necessità che sono emerse anche negli ultimi tempi per quanto riguarda anche l'attenuazione del rischio idrogeologico, ecco, anche credo che siano risorse che potremmo spendere anche per andare ad implementare quegli investimenti che portino, diciamo così, ad una mitigazione, quindi interventi sul rischio idrogeologico, perché anche questi, diciamocelo chiaramente, portano un risparmio effettivo, perché agire in somma urgenza ex post costa 3 volte tanto che agire in diciamo prevenzione. Quindi io mi permetto al Consiglio, diciamo così, come ulteriore indirizzo, diciamo così, già da adesso di lavorare per il bilancio di previsione e di destinare queste ulteriori risorse a questi due, diciamo così, ambiti di intervento. Grazie.
Grazie Assessore Faltoni. Si apre la discussione. Presidente, scendi.
Sì, dunque, credo la finalità che l'assessore può dare a questi, ma non oserei neanche dire risparmi, minor somme che vengono restituite in funzione di come erano definiti i mutui precedentemente. Cioè questa rinegoziazione permette una restituzione inferiore rispetto a quella che era prevista e grosso modo, se viene attuato quello che si è parlato in commissione, cioè un'alternativa tra il 2034 e il 2039, dovremmo arrivare a circa 430-440 mila euro fino al 2028 di risparmi l'anno. Sì che un tesoretto, tra virgolette, in una situazione d'estrema come dire, carenza di risorse importante e che mi sembra dare una finalità, anche se i bisogni dell'amministrazione sono tanti, ma dare una finalità precisa come questa prende un senso diverso e compiuto, cioè la scelta che facciamo di allungare il debito per ancora una decina d'anni in più praticamente di quello che sarebbe la scadenza è fatta con un fine ben definito, cioè quello in qualche maniera di andare a avere carenza di risorse e a risolvere dei problemi che altrimenti potrebbero provocare, nel caso del problema idrologico, dei danni forti, nel caso del risparmio energetico, ulteriori risparmi per poter effettuare investimenti. La ragione per la quale questa proposta, secondo me, ha veramente caratteri di dover essere sottoscritta dal Consiglio è proprio perché permette in una situazione di crisi di avere al Comune a disposizione per gli investimenti una cifra importante e che in una carenza di attività come questa diventa estremamente fondamentale. L'altro punto importante è che la struttura di indebitamento del Comune di Prato è una struttura sostanzialmente molto leggera perché nell'ambito dei debiti che il Comune di Prato ha si tratta di oggi intorno a 100 milioni di euro in riduzione dai 130 degli anni precedenti e la tendenza, diciamo, ad diminuire questo debito c'è, per cui nell'ambito di quelle che sono le regolamentazioni per le cifre che un comune può spendere per interessi, il Comune di Prato è ampiamente alla potenzialità di poter fare questo allungamento di debito e di continuare quello che può essere un indebitamento normale per effettuare gli investimenti. Che da questo punto di vista c'è solo la grande comprensione, credo, che in questo momento è necessaria, che se ci sono delle risorse che non vanno a compromettere il conto, diciamo, della spesa corrente del Comune, che la deposito e prestiti permette questa rinegoziazione, che le finalità per le quali questi risparmi vengano effettuati sono finalità ben precise e con degli obiettivi bene, credo che sostanzialmente hanno tutte le caratteristiche per essere considerati della massima positività. E l'impegno appunto verso gli amministratori che dovranno definire questa scaletta è proprio quella di, anche se per i mutui più giovani, quelli del 2012, ci può essere un piccolo aumento degli interessi, ma si tratta dello 0,15%, cioè alla fine sono poche migliaia d'euro, i benefici che se ne ha nell'avere a disposizione queste cifre e investirle in quell'ambito lì è forte. Ce n'è solo uno, mi sembra, sì, un po' pesante, intorno ai 2000, per mandarla al 2039, che è gli ultimi del 2013, che effettivamente penalizzerebbero dello 0,27. Salvo questi, tutto il resto li porterei al 2039. Dovrebbe venire questo risparmio di 400 mila euro, che credo siano fondamentali per poter fare gli investimenti dove l'assessore ha proposto. Per cui l'intervento è nella direzione di, diciamo, di sostenere questa iniziativa dell'assessorato.
Grazie Presidente Cenni. Consigliera Lavita.
Sì, grazie. No, io ci tengo a dire solo una semplice cosa da normale cittadina. Il fatto che abbiamo ben 27 mutui a tasso fisso accesi ci dovrebbe un attimino far riflettere e preoccupare, perché qualsiasi azienda con questi numeri comincerebbe a farsi qualche domanda. Grazie.
Grazie, consigliera Lavita. Consigliera Sanzio.
Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Questa delibera, diciamo così, è stata analizzata in commissione a più riprese. Ringrazio per la disponibilità sia l'assessore che il ragioniere capo, ma è un metodo di lavoro che io condivido, perché quando all'interno appunto i consiglieri hanno la possibilità di dare un loro contributo e in qualche modo di entrare nel dettaglio, poiché l'interesse collettivo è unanime, io credo che questo sia un modo ottimale di lavorare e a cui, diciamo così, io condivido appunto le modalità. Il Comune di Prato, che ricordi io perlomeno, cioè negli ultimi decenni, io credo che non abbia proceduto a una rinegoziazione dei mutui. Abbiamo colto questa disponibilità da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che ci permette appunto di procedere a una rinegoziazione dei tassi dei mutui contratti a tasso fisso, e prevedendo l'allungamento del piano di ammortamento, tenendo ben fermi due obiettivi: da un lato la diminuzione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti e di diminuire l'importo della rata annuale del finanziamento appunto. Dall'analisi che abbiamo fatto in commissione e a cui hanno partecipato, diciamo sì, tutti i consiglieri, e anche con il prospetto che il ragioniere capo ci ha fornito, siamo entrati abbastanza nel dettaglio cercando di comprendere e di capire sia l'entità, appunto la riduzione del tasso, sia la riduzione della rata di ammortamento e il risparmio che l'amministrazione appunto poteva ottenere. E io credo che poiché la riduzione, diciamo così, il flusso del valore attualizzato, diciamo così, non è una cifra così eclatante, perché poi alla fine, diciamo così, sotto il profilo economico non c'è questo grande risultato, però in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, se noi riusciamo a spalmare l'entità del debito in un piano di ammortamento superiore, questo fa sì che fino alla, diciamo così, al 2028, a seconda del piano che sceglieremo, al 2030 e in poi, cioè fino ad allora noi abbiamo degli introiti. È ovvio che poi dopo le tasse, diciamo così, la quota di ammortamento ricomincerà a salire e quindi avremo un aggravio che in qualche modo viene rinviato intorno al 2030. Sempre dall'analisi della Commissione, poiché la delibera di indirizzo è abbastanza generica, condivisibile, perché noi andiamo a demandare al dirigente diciamo così, di individuare quelli che sono, diciamo così, gli elementi per la rinegoziazione dei mutui di queste 27 posizioni, abbiamo ritenuto di puntualizzare e di appunto verbalizzare in commissione, e la riteniamo come elemento che in qualche modo ci ha accomunato tutti quanti, che è quello appunto che la rinegoziazione debba essere, diciamo così, di dare mandato al ragioniere capo di tenere ben fermo, diciamo così, la data 2034-2039, dandogli mandato di cercare di ottimizzare la differenza dei tassi di interesse fra i tassi attuali e i tassi dei mutui in seguito alla rinegoziazione, cercando ovviamente la scelta di maggiore convenienza. Quindi io ritengo, cioè, che sia, diciamo così, una delibera di indirizzo da accogliere, perché in una situazione di difficoltà economica come quella che stiamo attraversando e con le emergenze anche che noi abbiamo, e condivido appunto il reinvestimento di queste quote, che si parla circa, ora poi non è ancora definito bene il piano di rinegoziazione, ma diciamo che sono circa 400-500 mila euro l'anno. Queste fanno sì che possano essere effettivamente utilizzate per delle emergenze che noi abbiamo legate appunto al rischio idraulico, e condivido anche le questioni legate al risparmio energetico, per cui è pur vero che in una somma totale che poi più o meno sarà similare, questo però ci permette in questo momento di difficoltà di avere questa somma da utilizzare ovviamente per queste situazioni emergenziali, che noi vorremmo che non fossero emergenziali se riusciamo a intervenire, e quindi a maggior ragione condivido, diciamo così, l'individuazione delle risorse e della utilizzazione in questi ambiti, e quindi riteniamo appunto, così come è stato condiviso in commissione, di dare mandato al dirigente di procedere alla rinegoziazione con questi paletti, ovviamente andando a rimodulare in maniera dettagliata le varie posizioni di mutuo, e vedere appunto quella che è conveniente e quella che effettivamente non ha nessun elemento di convenienza. E riteniamo che le somme che noi possiamo ottenere da questa attività siano estremamente importanti, e quindi siamo favorevoli, diciamo così, e diamo un parere positivo a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliera Sansone. Posso fare la relazione di sintesi all'assessore e poi si passa alla dichiarazione di voto. Assessore, grazie.
Sì, molto brevemente. Intanto condivido il tono e anche collaborativo degli interventi sia della consigliera Sansò che del consigliere Cenni. Non ho ben capito la finalità dell'intervento della consigliera Lavita. Nel senso che noi abbiamo una composizione del debito con mutui di vario tipo, cioè sostanzialmente abbiamo una sostanziale parità fra mutui accesi a tasso fisso e mutui accesi a tasso variabile. Negli ultimi tempi conviene fare, sostanzialmente abbiamo visto fra le varie ipotesi, conviene fare mutui a tasso fisso perché sono talmente bassi in questo momento, soprattutto Cassa Depositi e Prestiti in questo momento sta applicando dei tassi veramente molto bassi, in alcuni casi siamo al di sotto del 3%. Quindi noi abbiamo una composizione del debito, diciamo così, e dei mutui che facciamo in base alle convenienze. C'è stato un periodo in cui ovviamente conveniva fare tassi flessibili perché vedevamo che la fluttuazione, diciamo, era abbastanza stabilizzata verso il basso. Ovviamente ora in questo periodo la fluttuazione è, diciamo così, molto meno tranquilla e sicura, e quindi è considerato che i tassi fatti da Cassa Depositi e Prestiti sono, rispetto alla media, diciamo così, dei tassi, basta andare in qualsiasi istituto bancario, assolutamente fra i più convenienti. Basti pensare che l'ultima anticipazione di tesoreria che abbiamo fatto e che abbiamo chiesto a Cassa Depositi e Prestiti, sostanzialmente un mutuo trentennale per il pagamento dei crediti appunto ai fornitori, e in maniera particolare appunto ad ASM per le fatture, diciamo così, scadute, addirittura ci hanno fatto un tasso che è inferiore all'1,5%. Quindi voglio dire, ripeto, non ho ben capito la finalità, comunque cercheremo di tenere informati tutti ovviamente su quelli che sono l'accensione dei mutui attualmente. Comunque l'amministrazione normalmente quando va a fare i mutui cerca di farli, ovviamente, quelli che danno maggiore sicurezza, tranquillità all'ente e maggiore convenienza. Attualmente, diciamo, credo che questi parametri e questi criteri sono sempre stati seguiti sia per i mutui accesi
prima, diciamo così, nella precedente amministrazione che in quella attuale, ovviamente. Grazie.
Grazie Assessore. Dichiarazione di voto. Presidente Milone, lo dica al microfono, per favore.
Passo.
Grazie. Consigliera Garnier.
Favorevole.
Grazie. Presidente Capasso.
Sì, non volevo fare la dichiarazione. Grazie Presidente. Allora, in riferimento a questa delibera volevamo fare una piccola premessa prima della dichiarazione di voto. Riteniamo che il nostro voto in Consiglio Comunale debba essere di merito e consapevole. Noi non siamo qui a schiacciare bottoni, abbiamo responsabilità etiche, civili e penali. Visto che la deliberazione degli atti che vengono votati in Consiglio ricadono sulla vita dei cittadini. Comunichiamo per quanto premesso di non aver ricevuto in tempo utile dagli uffici predisposti del Comune gli atti relativi a questa delibera, rendendoci di fatto impossibile lo studio e l'analisi. Questa situazione si ripete ormai da mesi e per questa singola delibera avevamo pensato di richiedere la questione pregiudiziale, ma consapevoli dell'importanza di questo atto, la nostra dichiarazione di voto oggi è l'astensione in segno di protesta. Grazie.
La dichiarazione di voto? Non avevo sentito. Per quanto riguarda l'incresciosa situazione che il Presidente Capasso ha indicato, mi devo fare una puntualizzazione che gli atti però erano tutti, come da norma di legge, depositati nelle segreterie. Quindi la parte cartacea a tutti i consiglieri, sentiti anche la minoranza e la maggioranza, e avevano a disposizione agli atti, e per me era una doverosa sottolineatura, quindi gli atti erano a disposizione già giovedì 20 con 5 giorni liberi, come dice la norma. La norma non prevede che ci sia una spedizione anche telematica. Grazie.
Sì, no, alcune informazioni in più che forse possano anche rassicurare.
Scusi Presidente, non gli ho dato la... Presidente, se... Ah, no. No, ha ragione, sono io. No, sono io che sono mancata nel non presentarla. Presidente Cenni, grazie.
No, appunto, dicevo, ulteriori informazioni anche per rassicurare, alcuni interventi ci sono stati precedentemente. Consigliere Silvia, per quanto riguarda... Scusa, sto parlando... Per quanto riguarda il discorso del numero dei mutui, sono 27, ma l'entità rispetto ai 105 dell'indebitamento sono molto basse, perché si tratta di circa 15 milioni. Sul fatto del tasso fisso e tasso variabile, sì, comunque diciamo, questo è il potenziale del limite per i quali i comuni possono indebitarsi, è praticamente doppio rispetto a quello attualmente il Comune di Prato lo è, e che la tendenza degli ultimi anni verso il debito nei confronti del Comune è fortemente in ribasso di questo debito, perché da 134 milioni del fine 2008 siamo a 105 milioni di fine 2013, in diminuzione. Che da questo punto di vista c'è un comportamento, diciamo, del Comune estremamente virtuoso, che negli anni si sta consolidando e sta permettendo ai Comuni anche di fare operazioni proprio di questo genere. Sul concetto tasso variabile e tasso fisso mi permetto di correggere un attimo l'assessore. È vero, sono tassi variabili, nel senso che la variazione, però purtroppo con il contratto degli swap il discorso del tasso variabile è andato a sparire, perché con i derivati che appoggiano il rimanente dei mutui praticamente l'indebitamento complessivo del Comune di Prato è in direzione di tasso fisso. Rimane comunque la volontà di incoraggiare questa delibera e questa decisione per l'ottimizzazione che ne viene fatto dei risparmi, per il bisogno che c'è, e anzi rispetto a quello del potenziale di indebitamento, se ci sono degli interventi urgenti tipo quello di carattere idrico oppure il risparmio energetico o la messa in sicurezza di scuole o quello che c'è bisogno di fare, credo proprio la sollecitazione va in questa direzione, per cui non può essere che un voto positivo incoraggiando anche del fatto di dire cerchiamo di fare, di prendere questa, diciamo, metà 2039-2034, perché se si andasse tutto ai 34, non ho sentito, credo che il risparmio passerebbe a 300.000 euro soli l'anno e non mi sembrerebbe il caso, dato che si fa una rinegoziazione, facciamola in maniera tale la sia fortemente significativa senza penalizzare troppo il comune. Per cui l'indirizzo ok, cercando appunto di avere questa visibilità, cioè questa mediazione via tra i 39.
Grazie Presidente Scegni. Per il gruppo di Forza Italia, dichiarazione di voto. Per favore, consigliere Giugni, lo dice al microfono.
No, nessuna dichiarazione.
Grazie, consigliere. Presidente Rocchi.
Sì, solo per annunciare il voto favorevole ovviamente del nostro gruppo per questa operazione di rinegoziazione di mutui, che ovviamente noi sono mutui e noi non abbiamo contratto con l'amministrazione, ma questo lo dico anche a testimonianza perché è intervenuto, qualsiasi azienda, amministrazione dello Stato, gli altri enti locali accendono dei mutui, non è che uno può valutare la difficoltà di un ente relazionare dei mutui sulla quantità dei mutui, ovviamente conta l'importo dei mutui, ma soprattutto conta il rapporto dei mutui con il bilancio del comune, e questo è un rapporto ovviamente sano. Ne abbiamo affrontato la discussione in commissione, insomma, siccome le commissioni sono pubbliche e si può partecipare, soprattutto è facoltà dei consiglieri, ecco, insomma, se uno ha dei dubbi magari può fare un salto nelle commissioni, si toglie un sacco di dubbi che magari poi rimangono e condizionano la discussione anche il voto all'interno del Consiglio. Insomma, il nostro rapporto tra le nostre entrate e i nostri mutui, lo ricordava Cini prima, insomma, ma è evidente, è un rapporto molto basso, è basso in assoluto, anche rispetto a un'azienda, ma sarebbe anche, ma è bassissimo rispetto all'amministrazione dello Stato, per esempio, è bassissimo rispetto ad altre amministrazioni locali, ecco, è in un rapporto che ci garantisce una perfetta, diciamo, sostenibilità, che è anche poi la chiave, questo tipo di elasticità, per poter avere lo spazio di fare degli investimenti, che se no ovviamente la cui strada sarebbe preclusa. Questa rinegoziazione sono particolarmente felice di portarla a voto in questo clima, perché è un clima positivo, che come è stato il clima positivo in commissione. Per questo io volevo ringraziare, come ha già fatto l'assessore, ma insomma lo faccio anche come gruppo del Partito Democratico, tutti coloro che sono intervenuti, perché l'assessore è arrivata lì con una proposta, ovviamente con un pacchetto, non era un pacchetto preconfezionato, ma noi tutti l'abbiamo arricchito con delle idee che sono diventati spunti e sono diventati delibera alla fine, e che insomma, indirizzeranno il lavoro che ora l'assessore e i tecnici faranno per il testo finale, insomma, in maniera importante. La negoziazione è stata migliorata secondo me in maniera determinante, anche se ovviamente si parla di cifre che non sono risolutive per il bilancio di un'amministrazione, ma che insomma, soprattutto in un periodo di crisi come questo, magari tutti gli anni possono liberare qualche piccolo investimento, perché di questo si sta parlando, sono tutte spese che su tutti i fondi che andranno a investimenti, magari tutti gli anni possono dare la possibilità a questo comune, in un periodo difficile come questo, un periodo di crisi, di trovare dei fondi per fare qualcosa che altrimenti il comune non sarebbe stato in grado di garantire. Ecco, per questo motivo, insomma, con molta soddisfazione per tutto il percorso, annuncio il voto favorevole del mio gruppo.
Grazie Presidente Rocchi. Si dà l'inizio al voto. Se tutti i consiglieri hanno votato, presenti 26, favorevoli 20, astenuti 6. La delibera è approvata. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.
Tutti hanno votato, presenti 26, favorevoli 21, astenuti 5. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Punto 2 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2014, variazione e assestamento generale. La parola alla relazione dell'assessore Faltoni.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri. Allora, come è noto, questo diciamo così, entro il 30 di novembre il Comune appunto ha la possibilità di apportare quelle necessarie variazioni e correzioni, diciamo correttivi, al bilancio di previsione con una manovra appunto più complessiva appunto che è la variazione di assestamento generale del bilancio. Vado subito nel concreto a dare diciamo, notizia di quelli che sono appunto i flussi diciamo così, delle entrate e delle spese, diciamo, quelli che sono i correttivi più significativi che emergono da questa manovra. Per quanto riguarda le entrate correnti e nello specifico per quanto riguarda le entrate tributarie, queste subiscono un incremento di 3.387.993 euro. In particolare questo risultato si raggiunge con un incremento dovuto al buon andamento del gettito TASI per 3.650.000 euro e invece ad una previsione di entrata minore per quanto riguarda l'addizionale IRPEF che subisce un decremento diciamo così, di 230.000 euro. Per quanto riguarda invece le entrate, per quanto riguarda i trasferimenti correnti, i trasferimenti questi aumentano anch'essi di circa 2.348.156 euro. Questo è dovuto, le voci principali sono dovute in maniera particolare 535.767 euro per il trasferimento da parte dello Stato per la partecipazione del Comune al recupero dell'evasione dei tributi erariali. Si tratta sostanzialmente di quelle imposte erariali che sono state recuperate dall'Agenzia delle Entrate in seguito appunto alle segnalazioni qualificate effettuate dal Comune e sono riferite all'anno di esercizio, appunto all'anno al 2011. Questo diciamo è un'ottima notizia, è un buon andamento perché significa appunto che il Comune di Prato appunto partecipa in maniera attiva e quindi ha anche un beneficio per quanto riguarda la lotta in maniera particolare all'evasione. Questo è dovuto anche al buon lavoro che è stato fatto e questo è emerso anche nella discussione in commissione, se ricorda bene anche appunto la consigliera, la Presidente Sansò, dal gruppo di lavoro che era stato fatto, appunto era stato già messo appunto predisposto nella precedente amministrazione. Devo dire che questa è una buona pratica che intendo assolutamente portare avanti e anzi possibilmente anche implementare perché ritengo che sia, come ho detto fin dall'inizio, doveroso diciamo, la lotta ovviamente alla evasione fiscale e questo come si vede se viene fatto in maniera qualificata, competente e con criterio porta anche dei benefici al bilancio del Comune. Poi abbiamo 225.000 euro in più per quanto riguarda i contributi statali per il diritto allo studio, questa è un'altra voce molto importante, un trasferimento di 114.000 euro da parte della Regione per quanto riguarda il contratto di servizio in materia di trasporti pubblici e si tratta sostanzialmente della linea, quella relativa in più aggiuntiva dell'ospedale, diciamo così, quel collegamento con l'ospedale per cui appunto la Regione diciamo, ha compartecipato appunto trasferendo queste importanti risorse. Abbiamo poi un altro importantissimo, a mio parere, trasferimento che ci sono 500.000 euro di trasferimento da parte della Regione per quanto riguarda il fondo per la non autosufficienza e ulteriori 1.190.000 euro per quanto riguarda il contributo invece dalla provincia per il sostegno al distretto pratese. Quindi anche queste sono cifre molto importanti che possiamo appunto mettere a bilancio appunto da qui a fine anno.
I segni meno sono sostanzialmente rappresentati, quelli più significativi ovviamente, perché poi le variazioni, come potete vedere capitolo per capitolo, sono a volte anche abbastanza frastagliate, però ovviamente io non è che posso stare se ve le illustro tutte stiamo qui fino a domattina, insomma, perché sono veramente tante, però credo che si debba dare, diciamo, l'illustrazione di quelle che sono le più significative, e in maniera particolare per quanto riguarda meno 127.000 purtroppo, per quanto riguarda invece il contributo dallo Stato per le spese sostenute dal Comune per gli uffici giudiziari. Dal 2015, diciamo, queste spese per legge passeranno tutte e saranno tutte a carico dello Stato finalmente, perché tanto, come vedete, non ce le restituiscano sostanzialmente, quindi insomma è sempre, cioè, ormai è un trend, diciamo così, non restituiscono mai quanto effettivamente speso sostanzialmente e sostenuto dal comune. E abbiamo poi meno 124.000 euro invece di contributi regionali per il diritto allo studio, che ovviamente non sono una cosa di cui gioire, ma che in qualche modo vengono in parte sopperito, diciamo così, questa minore entrata dai più 225.000 invece, sempre per quanto riguarda invece il diritto allo studio, di contributo statale. Quindi in qualche modo cerchiamo, rimane comunque questa spesa importante appunto per l'istruzione sostanzialmente in equilibrio, anche aumenta un pochettino. Ecco. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, queste diciamo diminuiscono di circa 370.000 euro. All'interno però di questo ci sono varie voci, sono molteplici ovviamente, gli aumenti e le diminuzioni sono anche abbastanza, diciamo così, frastagliati. Però ecco, l'incremento più importante ce l'abbiamo per quanto riguarda all'interno delle entrate, per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, che aumentano di 579.000 euro, sono sostanzialmente appunto la compartecipazione, perché sono aumentati anche, diciamo, gli utenti, quindi ovviamente aumenta la spesa ma aumenta anche in entrata, perché è un servizio a domanda individuale, quindi in parte coperto da risorse del comune, in parte ovviamente pagato dalle singole famiglie. La cifra, quella che invece maggiormente, diciamo, preoccupa, sono meno 1.400.000 di entrate previste da sanzioni elevate su avvisi di accertamento per mancati pagamenti di TARES di anni precedenti. Qui si passa da una previsione a bilancio di 5.200.000 ad una previsione di 3.800.000, in base a quanto appunto ci è stato comunicato da ASM, poiché non tutti gli avvisi di accertamento sono praticamente previsti, diciamo così, quindi la fase di accertamento, saranno inviati entro il corrente esercizio. Dunque, diciamo così, questo 1.400.000 non è che viene perso, viene ovviamente spostato, diciamo così, slittato all'esercizio successivo, però ovviamente sono 1.400.000 in meno che noi ci ritroviamo sostanzialmente nel nostro bilancio attualmente. È pur vero che questa riduzione di entrata, in qualche modo, siccome è fortemente svalutata, cioè praticamente viene iscritta a bilancio con una svalutazione al fondo crediti di dubbia, difficile, esigibilità al 75%. Quindi meno 1.400.000, diciamo, in entrata, ma abbiamo anche una decurtazione del fondo, diciamo così, che copre in qualche modo, diciamo così, di 1.060.000 euro. Quindi diciamo così che il fondo in questo caso attenua fortemente, diciamo così, l'impatto di questa minore entrata. È pur vero appunto che sarà emerso anche da alcune mie dichiarazioni ormai, ho in qualche modo fatto presente all'azienda, insomma, che in questo caso ho richiesto, diciamo così, all'azienda una maggiore puntualità, perché è pur vero appunto che è una posta, diciamo così, fortemente svalutata, quindi già noi fin dall'inizio si pensa di poterne incassare sostanzialmente il 25%, perché è svalutata al 75%, però se poi dopo sostanzialmente l'attività di accertamento non viene fatta nei tempi utili, noi sappiamo benissimo quanto sia fondamentale la essere repentini, cioè essere veloci, diciamo così, per il recupero, perché più veloci siamo e maggiore aumenta la percentuale ovviamente di recupero per quanto riguarda questo tipo di entrata. Quindi io su questo ovviamente ho chiesto da parte dell'azienda una maggiore puntualità nel rispetto di quelle che sono appunto previsioni che, ripeto, sono state fatte dall'azienda in fase di redazione del bilancio di previsione, e quindi non è che noi l'abbiamo imposte, cioè è la previsione che è stata fatta e che oggi invece ci viene detto non è possibile farla. Quindi su questo ovviamente, senza assolutamente alcuna polemica, ma nel massimo spirito di collaborazione che ci deve essere fra l'ente e la propria azienda appunto di appunto ASM. Per quanto riguarda le spese correnti, queste invece aumentano di circa 4.775.000 euro. Questo è dovuto per due motivi fondamentali, che non spaventi in qualche modo questa cifra, che uno pensa che il comune incassa e spende un sacco di soldi. Non è così fondamentalmente, e questo nella discussione anche in commissione è emerso ed è stato anche spiegato in maniera abbastanza specifica. Da una parte influiscono fortemente ovviamente quelle che sono le maggiori entrate, come dicevo prima, per quanto riguarda le entrate da trasferimenti correnti. Questo cosa vuol dire? Che sono trasferimenti cosiddetti correlati, ovvero hanno un capitolo di entrata con una destinazione ben specifica e contestualmente hanno anche ovviamente un capitolo di uscita. Se aumenta l'entrata ovviamente aumenta anche la spesa, però hanno una destinazione ben specifica, appunto quella che vi ho poc'anzi appunto cercato di spiegare, anche se in maniera molto succinta. Quindi questi rientrano in questi 4.770.000 euro. L'altro invece posta importante in uscita per quanto riguarda le spese correnti è rappresentato dall'stanziamento che nel 2014 noi prevediamo per quanto riguarda il pagamento delle quote di salario di competenza, sempre del 2014, è il fondo relativo al salario legato al raggiungimento degli obiettivi, ovvero al risultato di tutto il personale ovviamente del comune, ovviamente, perché c'è una parte che è fissa e una parte che invece, come è ovviamente noto, è legata agli obiettivi. Ora, perché non era già stato questo erogato già adesso, perché viene previsto nuovamente a bilancio del 2014 se abbiamo già erogato appunto quello relativo esigibile ora nel 2014. Sostanzialmente è una variazione che si è resa necessaria dalla modifica che è stata apportata appunto ai principi contabili nel 2013. Cioè l'importo ovviamente è molto rilevante, perché sono 2.095.000 euro e comprende questo fondo ovviamente anche tutte quelle che sono appunto i contributi previdenziali a carico dell'ente appunto per il lavoratore. Cos'è successo? Fino al 2011 in ogni esercizio doveva sostanzialmente essere stanziate le risorse per appunto il pagamento del salario, quello legato al risultato, e ovviamente anche se questo poi veniva erogato proprio materialmente nell'esercizio successivo, ovvero il fondo relativo al salario del 2014 infatti verrà erogato nel 2015, però io lo dovevo sostanzialmente prevedere e dare copertura finanziaria nel 2014. Ora, con l'introduzione dell'armonizzazione nel 2012, il principio fu cambiato, quindi in qualche modo il comune ebbe un anno il bonus, se così si può dire, perché in quell'anno infatti, se guardate bene nei rendiconti, la spesa di personale era diminuita fortemente. Perché? Perché ovviamente il principio dell'armonizzazione che cosa diceva? Siccome sono esigibili questi fondi, questo salario è esigibile nel 2013, gli devi dare copertura finanziaria nel 2013. Quindi in qualche modo nel 2012 noi abbiamo usufruito di questo bonus, e quindi non c'è stato. Cosa è successo? Che praticamente la Ragioneria dello Stato ha evidenziato che in alcuni casi, ed è successo appunto in un ente, in pratica i revisori contabili, cioè l'ente, non ha certificato il fondo. E questo ha determinato la mancata copertura finanziaria di questo fondo e ha determinando anche un buco, diciamo così, in bilancio in alcuni enti. Allora si è sostanzialmente tornati indietro, si è tornati ad un principio, diciamo così, più diciamo prudente, quindi quello che era in vigore dal, fino al 2011, e dunque noi quest'anno nel 2014 in qualche modo cosa succede? Ci becchiamo, diciamo, l'anno quello, diciamo, il malus, cioè era il bonus nel 2012, nel 2014 mettiamo a bilancio sia quello che abbiamo erogato, diciamo, relativo al 2014, relativo all'anno 2013, ma erogato nel 2014, che è quello che andremo invece ad erogare nel 2015. Quindi è un aggiustamento, diciamo così, in base a quelli che comunque prima o poi doveva essere fatto. Se non lo facevamo in questo esercizio, l'avremmo comunque dovuto fare nell'esercizio successivo. Diciamo le entrate, le maggiori entrate che abbiamo appunto avuto ora con l'assestamento ci permettono di dare copertura finanziaria a questa posta di bilancio. Ovviamente dal 2015 ritorniamo alla normalità, ovvero prevederemo a bilancio il fondo per il salario da erogare poi nel 2016, e quindi diciamo così ritorniamo diciamo a regime, ecco, in questo senso. Proseguendo, quindi, tanto per dare, questa era doverosa questa puntualizzazione per capire per quale motivo quest'anno ci troviamo iscritti a bilancio due di questi fondi sostanzialmente, ma il motivo fondamentale sostanzialmente è stato questo. Per quanto riguarda invece sempre appunto la spesa, prevediamo un risparmio in questo caso di spesa di circa 185.000 euro, sempre per quanto riguarda la spesa di personale. Da qui alla fine dell'anno riusciamo ad ottenere maggiori risparmi anche per quanto riguarda questa voce importante del bilancio, e prevediamo appunto, come ho detto già anticipato prima, 500.000 euro per quanto riguarda invece il fondo per contributi appunto per quanto riguarda la TASI. Quindi diciamo che con questa manovra di assestamento già da adesso riusciamo a dare diciamo questa risposta importante, io credo non sufficiente, ma comunque una prima risposta a quelle che sono state ovviamente le sollecitazioni che sono evidenti e sono venute appunto dalla cittadinanza in occasione appunto del pagamento della TASI. Per quanto riguarda invece le entrate, per quanto riguarda le spese in conto capitale, quindi per quanto riguarda gli investimenti, queste subiscono invece una riduzione di 4.498.000 euro. Non spaventi, diciamo così, questo dato che sembra in qualche modo preoccupante. Il motivo fondamentale e più rilevante per cui questa cifra diminuisce è data in maniera particolare dal fatto che è slittato, diciamo così, al 2015 e non più al 2014 il contributo regionale per che ammonta a circa 3.297.000, diciamo così, il contributo appunto della regione per quanto riguarda l'acquisto degli immobili EPP, diciamo così, nell'ambito di quello che è appunto le case, diciamo il programma sulle case popolari, appunto in particolare l'immobile quello che si trova in Viale Galilei. Ne ho chiesto appunto contezza in maniera particolare appunto agli assessori di riferimento Barberis e Alessi, che mi hanno appunto comunque diciamo sostanzialmente confermato che il contributo non è ovviamente perso, ma è semplicemente slittato al 2015 e quindi rientrerà nel bilancio di previsione del 2015. Una riduzione invece per quanto riguarda sempre invece in questo caso sempre della regione, per quanto riguarda il progetto di informazione sulla rete urbana abbiamo una diminuzione di circa 250.000 euro, e ulteriori 500.000 euro abbiamo di riduzione perché sostanzialmente non abbiamo più il contributo sempre della regione nell'ambito praticamente del progetto AMPIL per la realizzazione del lago Bardena. Credo fondamentalmente perché in sostanza gli uffici, l'ente in qualche modo ha ritenuto non più prioritario, diciamo così, quel programma e quell'investimento, e quindi in sostanza la regione poi ovviamente su, diciamo, in pratica era un cofinanziamento, e il finanziamento richiesto all'ente in questo momento superava in maniera eccessiva, diciamo così, quello necessario per attivare il cofinanziamento regionale, non ritenendo in questo momento prioritario questo tipo di investimento, quindi ovvio che il cofinanziamento da parte della Regione non ha più ragion d'essere e viene meno. Si registra invece una variazione incrementativa per quanto riguarda la previsione di un contributo statale, di cui ne avevamo anche parlato in Commissione Bilancio in occasione della discussione sul bilancio di previsione, in particolar modo con il Presidente Scenni. Per quanto riguarda, sono 400.000 euro che vengono da, appunto, di contributo statale per il restauro conservativo del Castello dell'Imperatore, quindi una buona notizia per la quale appunto i nostri fra cui anche il sindaco attuale, ma non soltanto ovviamente, gli onorevoli, tutti i deputati di Area Pratese si erano in maniera particolare adoperati per ottenere questo finanziamento che alla fine appunto è arrivato in maniera ridotta rispetto a quella che avevamo richiesto, ma comunque è arrivato e sempre fra le entrate in conto capitale si registra una flessione invece dei proventi da permessi a costruire per 156.000 euro e di 192.000 euro invece per i proventi da concessioni cimiteriali. In aumento invece di circa 420.000 euro sono le spese che noi mettiamo a bilancio per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie degli impianti di climatizzazione. Queste sostanzialmente sono le variazioni principali più significative per quanto riguarda le entrate e le spese del titolo secondo, quindi per investimenti. Andando quindi ad un'analisi di questa variazione, che cosa emerge fondamentalmente? Da un punto di vista degli equilibri di bilancio, la variazione, questo tipo di variazione consente un miglioramento dell'equilibrio corrente, perché abbiamo una riduzione di 759.000 euro dei proventi, dei permessi a costruire destinati a finanziare la parte corrente, quindi a coprire la spesa corrente. E quindi, nonostante la diminuzione delle entrate per quanto riguarda appunto i permessi a costruire, siamo comunque in grado, grazie appunto a una migliore performance delle entrate in conto di parte corrente, di far scendere dal 73,21 previsto nel bilancio di previsione a 62,44, quindi dell'11%. La percentuale di proventi da permessi a costruire destinati a parte corrente. Quindi questo è un segnale decisamente virtuoso, per un bilancio che in qualche modo per la prima volta la parte corrente in qualche modo va a finanziare la parte di investimento e non il contrario. Ovviamente molto c'è ancora da fare su questo fronte, però già con questa manovra riusciamo a mettere un correttivo importante. Per quanto riguarda invece una valutazione più generale, io direi di mettere in evidenza in maniera particolare quello che è stato appunto il buon andamento dell'entrata, in maniera particolare quella della TASI. Come ho detto, è stata una manovra difficile, è stata una manovra pesante, però il fatto che rispetto a quelle che erano le percentuali, perché faccio una premessa, nel bilancio di previsione la TASI era stata iscritta in maniera era stata svalutata, perché normalmente i tributi vengono iscritti a bilancio con criterio di cassa e non di competenza, ovvero facendo un calcolo di competenza di quello che sarebbe stato in totale il gettito TASI, veniva fuori oltre 21 milioni. Ne abbiamo iscritti a bilancio 17 milioni e 350 mila euro. Per quale motivo? Perché quello che era il dato storico anche degli incassi del 2012 e del 2013 per quanto riguardava l'IMU era sempre stata iscritta a bilancio all'85%. Questo credo era un principio e una prassi ormai consueta. Il fatto che siamo riusciti invece a avere un incasso che sfiora il 95%, quindi possiamo dire che abbiamo, non dico azzerato, ma quasi l'evasione su questo tipo di tributo, credo che ci debba appunto confortare. Dunque, credo che su questo fronte, per quanto riguarda il fronte dell'evasione fiscale, da una parte c'è quell'importante appunto lavoro fatto anche dalla giunta precedente, che ci permette di avere appunto quel maggiore introito di 536.000 euro, che è dovuto soprattutto ad un'azione di repressione, giustamente, per quanto riguarda il recupero dell'evasione fiscale. Dall'altra credo che invece il buon andamento del gettito TASI, che cosa ci dice? Ci dice che la lotta all'evasione, io credo che debba essere portata avanti da un ente, soprattutto da un comune, non soltanto con strumenti di tipo repressivo, ma anche e soprattutto, io credo, con in qualche modo lavorando su quella che è la cultura, cambiando in qualche modo l'approccio anche culturale, appunto, da parte e facendo un lavoro anche di maggiore sensibilizzazione. Noi abbiamo fatto abbiamo cercato in qualche modo di lavorare soprattutto sull'informazione. Abbiamo inviato a casa delle persone appunto 70.000 vademecum, abbiamo cercato di essere più vicini possibile con l'apertura appunto anche del punto URP appunto qui in piazza del comune, abbiamo avuto una particolare e importantissima collaborazione da parte della Sori con i suoi sportelli, ma anche e soprattutto una collaborazione fattiva ed importantissima da parte dei CAF, che ci hanno sostenuto anche appunto nel servizio da dare appunto ai cittadini. Questo direi che ci ha ripagato in maniera importante. Credo che la cittadinanza pratese, i cittadini pratesi hanno dimostrato appunto grande senso appunto civico, non posso dire altro, hanno dimostrato di aver capito, diciamo così, che le motivazioni per cui un ente va sostanzialmente a chiedere il pagamento delle imposte non è mai una cosa divertente, ma credo che nel momento in cui queste imposte si traducono in servizi ed investimenti per la città, questo non può far altro che aumentare il valore e soprattutto la qualità della vita di una intera comunità. Ecco, questo credo che sia, che siamo in parte, credo che bisogna continuare a lavorare su questo. In questa direzione siamo riusciti in qualche modo a ricuscire, in qualche modo a ristabilire anche un rapporto fiduciario con il contribuente, perché, e con il cittadino soprattutto, perché io credo che appunto, come dicevo, la lotta all'evasione si fa molto con strumenti repressivi, e ci sono qui ovviamente tutti gli enti preposti a fare tutto ciò, e noi appunto lavoriamo anche per dare supporto a questi enti, ma credo che un ente come il comune la lotta all'evasione la fa anche e soprattutto ristabilendo un rapporto fiduciario con i propri cittadini, quindi con un'azione più trasparente, più chiara, più vicina, anche spiegando le difficoltà e le motivazioni per cui si vanno a chiedere i sacrifici, e credo che questo oggi i cittadini pratesi abbiano dimostrato di averlo capito. Una parte di questi sacrifici io credo che sia importante, e con questa manovra cominciamo in qualche modo a farlo, restituirla ai cittadini pratesi, ed è il motivo per cui abbiamo previsto appunto in bilancio 500.000 euro per previsione di un fondo TASI. Un fondo TASI che appunto dovrà dare, in qualche modo cercheremo le modalità con cui appunto andare a prevedere appunto i criteri per l'attribuzione dei contributi TASI, contributi appunto e non detrazioni, perché in questo momento è impossibile andare a modificare la delibera sulle detrazioni, quindi quello che avremmo potuto introdurre come detrazioni oggi lo prevediamo come sotto forma di contributo, come del resto anche in anni precedenti era stato fatto con il fondo IMU, appunto, che se non ricordo male anche la precedente amministrazione aveva previsto un fondo IMU di circa 200.000 euro, proprio per dare risposta e per aiutare quelle che sono le categorie che oggi emergono e che hanno le maggiori difficoltà, in maniera particolare appunto noi prevediamo di dare, di privilegiare diciamo così quei nuclei familiari che hanno un determinato reddito, fino ad una determinata fascia di reddito e che al loro interno hanno la presenza magari di una persona che ha perso il lavoro, che è in cassa integrazione, che si trova appunto in mobilità, oppure appunto che la presenza di persone portatrici di handicap o la presenza di pensionati o nuclei familiari con figli a carico. Ecco, ovviamente abbiamo già fatto una prima commissione nella quale io non ho portato un bando già bello e pronto e preconfezionato, perché come accogliendo anche l'invito della Presidente della Commissione ho ritenuto che ci dovesse essere anche una condivisione, un lavoro fatto insieme, come del resto mi è stato anche richiesto dai consiglieri Longo e dal consigliere Giugni, di collaborare anche eventualmente a predisporre, a confezionare un prodotto diciamo così finito che ci permetta di dare le risposte diciamo a quelle categorie, come dicevo, più deboli, più in difficoltà, e per cercare di allargare il più possibile appunto le risposte da dare. Io su questo direi che ho terminato la mia esposizione e ripeto, massima disponibilità, e a breve ci rivedremo con la Commissione per andare anche in tempi abbastanza brevi, perché il fondo Tasi e il bando lo vorrei, vorrei cercare appunto di portarlo e di farlo uscire entro la fine dell'anno, in modo da essere in grado di verificare tutte le domande pervenute nel più breve tempo possibile per andare ad erogare il contributo nei primi mesi dell'anno 2015. Grazie.
Grazie Assessore. Si apre la discussione sulla variazione di assestamento. La parola al consigliere Giugni. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Grazie Assessore per la relazione. Inizierei un po' subito da qui. La ringrazio di aver lasciato nell'ultima parte le considerazioni un po' più politiche, perché queste credo siano quelle che in questa sala ci interessano di più. Ho iniziato illustrandoci, leggendoci un po' la relazione del dottor Zenti, però io preferisco che lei si soffermi più poi su quella che è la sua idea e quella che sono le considerazioni appunto più politiche riguardo ai numeri che poi le varie sessioni del bilancio annuale ci portano a discutere. Io cercherò di incentrare il mio intervento puramente su questo, cercando di portarvi magari anche delle volte con posizioni forti, però una posizione politica che possa essere da sprone anche a voi nel cercare la vostra posizione e magari a cercare qualche contributo in quello che viene detto anche da questi banchi, che possa tradursi poi in un apporto per i prossimi bilanci, non solo per questa variazione. Quindi intanto rinizio da un attimo da una rilettura di questa variazione, non vuole essere polemica, ma magari trovando delle sfumature che nella sua relazione ho trovato meno. Allora, la cosa che salta subito all'occhio da questa variazione, se si parla di virtuosità, è la virtuosità dei cittadini pratesi, perché hanno risposto nel pagare la Tasi, e l'ha sottolineato anche lei, certo, sì, hanno risposto nel pagare la Tasi in maniera estremamente positiva. L'introito maggiore di quello stimato, lo voglio ricordare, come ha ricordato anche lei, si tratta di quasi 3 milioni e 6, se non vado errato, in più rispetto alle stime. Questo ci dice che magari potremo tener conto negli anni a venire di questa propensione a pagare, per cercare di modulare in maniera diversa quelle che sono le aliquote, perché è vero che dopo si può cercare di restituire i soldi in qualsiasi maniera, ma credo che sarebbe meglio modulare le aliquote in maniera esatta, più esatta e precisa possibile, in modo da poter gravare in maniera minore inizialmente a monte nelle tasche dei cittadini. Questo è l'auspicio che pongo per i prossimi bilanci. Per quanto riguarda quindi queste maggiori entrate, per quanto riguarda la spesa invece devo dire che queste maggiori entrate, questa variazione si legge in questo modo: da una parte c'è stata ovviamente una maggiore entrata, dall'altra c'è stata una maggior spesa. La maggior spesa, come giustamente lei ha detto, è riferibile ai salari posticipati per circa 2 milioni, però vorrei sottolineare che c'è anche una maggior spesa di altrettanti 2 milioni, non mi perdoni le cifre, no, 2 milioni e 3, che non è riferibile a questo, ma è unicamente una maggior spesa corrente. E quindi anche qui, nelle pieghe di queste sto parlando di spesa corrente, nelle pieghe di questa maggior spesa non dovuta ai salari, ripeto, di circa 2 milioni e 3, magari vediamo se si riesce ad andare a capire quello che è successo e di apportare dei correttivi, se ci sono da apporre dei correttivi. Poi vorrei affrontare, a parte per quanto riguarda appunto per quanto riguarda il fondo Tasi, quindi le ho già detto che secondo me questa è una redistribuzione, quindi se raffrontata ai 3 milioni e 6 che abbiamo prelevato, che ci sono giunti in più 500.000 euro, forse è una cifra modesta. Vediamo se il comune può fare di più, perché ripeto, queste erano cifre che ci sono piombate magari e non previste, quindi vediamo se si può fare di più in questo caso. Anche perché ricordo, perché giustamente lei ha paragonato questo fondo a quello che noi costituimmo sull'IMU, ma in quel caso lì noi costituimmo un fondo, questo non per dire che siamo stati più bravi, ma per sempre per dire quello che è stato il vero percorso, quella che è la verità storica. Noi costruimmo un fondo IMU una volta che, nonostante avessimo tenuto le aliquote ai minimi edittali. Quindi cercammo lo stesso, perché ritenevamo che quella fosse una tassa ingiusta, ritenemmo di non gravare sui cittadini nonostante avessimo tenuto i minimi edittali, cosa che quest'anno non è successa. E poi mi permetta un attimo di introdurre storicamente anche l'argomento, le altre 500.000 euro che sono giunti a questa amministrazione da quello che lei ha sottolineato anche con piacere, cioè il percorso che ha portato questo comune ad essere il settimo comune in Italia per quanto riguarda le segnalazioni qualificate. In cifra assoluta vorrei sottolineare questo fatto: il settimo comune in Italia in cifra assoluta vuol dire che davanti a noi, se guardate l'elenco delle città che ci sopravanzano, queste sono città che Milano, Torino, Genova, che ovviamente non sono paragonabili per numero di abitanti, e quindi per questo ci dà ancora più lustro e ci dà ancora maggior ragione sull'argomento politico che vorrei introdurre. Tracciando un attimo la storia di quello che è stato questo percorso virtuoso, perché la voglio tracciare? Perché questo, per capire un po', riallacciandomi sempre al concetto che io ritengo fondamentale in questo periodo storico, cioè che i comuni si devono cercare le risorse da soli. Quindi il percorso fu, per farvi capire come è nato, Lana, non so se vi ricordate, il consigliere Lana, che era esperto del settore, affiancato da altri consiglieri, stimolarono il sindaco su questo argomento, il quale recepì immediatamente. Lo stimolarono in base alla lettura di quotidiani, in base alla conoscenza che esisteva un'opportunità di questo tipo, e da qui è nato un percorso virtuoso che ci ha portato ad essere i primi e che ci ha portato ad ottenere il 100% del riscontro delle segnalazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, che poi ci hanno portato a fare questa performance. Ecco, io ho voluto fare questo proprio per essere da sprone che cercate in tutti i modi di trovare percorsi simili che ci portano a poter incassare o trovare delle risorse da soli. E in base a questo mio discorso arrivo un po' alle considerazioni un po' più forti politiche, che sono queste. Noi abbiamo, e che io ribadirò finché in quest'Aula non mi sento dare le risposte, non mi sento fornire un percorso
che appaghi le mie domande. Noi abbiamo una cassaforte di 23 milioni di euro, vogliamo dire 23, vogliamo dire 18, che ci deriva da tutto quanto il percorso, non stiamo sempre a ridirlo, dalla gara, dalla vittoria che abbiamo avuto al TAR, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo a parlare di altri spiccioli. Io vorrei capire come mai siamo a parlare di spiccioli, di giustamente ridico sempre, di cercare delle efficientazioni, ma di spiccioli, quando abbiamo 23 milioni di euro lì fermi e non affrontiamo neanche una discussione con la partecipata che ha generato tutta questa confusione, che ci porti a capire quando potremo segnarli in bilancio, quando potremo riscuoterli, su che bilancio potremo spalmarli. Io da questa amministrazione su questo argomento ho sentito il silenzio più assoluto. Questa è una discussione che prima o poi dovremmo fare, perché io ad oggi risorse così grosse per i prossimi anni, per il Comune di Prato, non le vedo. Spero che me le individuate voi. Quindi è un discorso che dovremo affrontare. Ora mi dispiace che non ci sia il sindaco, perché io queste domande le ho rivolte a lui più di una volta e continuo a rivolgerle. E in special modo dopo aver sentito quelle che sono anche opinioni che possono anche essere condivisibili sul rapporto fiduciario che un sindaco e un comune deve e può pretendere dalle proprie partecipate. Mi piacerebbe che il rapporto fiduciario a cui si riferiva lo si potesse pretendere anche da Consiac, lo si potesse pretendere anche da una vicenda di questo tipo. Per cui mi piacerebbe, ripeto, chiedere al sindaco se questo rapporto fiduciario non sia stato minato con il percorso intrapreso da Consiac, visto che mi si parla che un rapporto fiduciario, giustamente, come dice il sindaco, può essere minato da un'omissione di una comunicazione. La nostra partecipata di omissioni di comunicazioni ne ha fatte una serie che io duro fatica a contarle. Quindi il sindaco giustamente sottolineava che lui ha il dovere di sapere come si vuol comportare una sua partecipata, parlando di ASM. Non ha il dovere di sapere come si vuol comportare Consiag rispetto a questa vicenda? I cittadini pratesi, il sindaco, non ha gli stessi doveri di sapere come vorrà comportarsi? Qui non ce l'ha riferito. Di poter in qualche modo... Assessore, lei mi ha detto, ma il ricorso l'hanno fatto? E l'hanno fatto il ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo parlato per non farglielo fare? Il rapporto fiduciario esiste sempre? Non esiste? Vogliamo fare un consiglio comunale sull'argomento? Oppure vogliamo continuare a tacere che c'è e parlare di bilancio, virtuosismi, 500.000 euro di qua, senza sapere su questi 23 milioni di euro che tipo di battaglia il Comune di Prato ha intenzione fare? Perché qui, è con queste risorse che si crea il futuro e si creano i bilanci dei prossimi anni a questa città. Quindi io, scusatemi, ma questa cosa un po' mi indigna, sentire queste parole, che poi, ripeto, non voglio entrare sul fatto che siano condivisibili o meno, ma certe possono essere condivisibili, ma se io le rigiro a specchio su Consiag, mi dite che risposte dovrei avere? Il rapporto fiduciario del sindaco, a cui io mi sono scritto le cose, il rapporto di fiducia ai vertici, gli hanno detto, appunto, lui pretendeva di sapere che strada giustamente seguirà ASM su questa vicenda. E su Consiag no. Ma come cosa c'entra? Qui ci gioca una partita di 23 milioni di euro. Il sindaco ha fiducia o no nei vertici di Consiag? Questo io voglio sapere. Come si vuol comportare? Queste sono le domande che prima o poi il sindaco dovrà in quest'aula affrontare e darci una risposta. Grazie.
Grazie consigliere Giugno. Consigliere Giugni ha parlato 12 minuti, se parla anche fuori microfono non ha tanto sindaco. Grazie. Sì. Grazie assessore.
Consigliera Lavita.
Grazie. Allora, a noi preme innanzitutto ricordare che questi assestamenti di bilancio riguardano il bilancio provvisionale che è stato approvato un paio di mesi fa, non mi ricordo bene, con parere negativo dei sindaci revisori. Questo è bene ricordarlo. Il bilancio, tant'è che i sindaci revisori nella diciamo, relazione riguardante gli assestamenti danno parere favorevole, però poi ricordano, fermo restando quanto rilevato in occasione del parere al bilancio di previsione 2014-2015, non essendo state adottate adeguate misure correttive atte a sanare le evidenziate criticità. Vogliamo ricordare che i sindaci revisori non sono un partito politico, non c'è dentro gente del Movimento 5 Stelle, PD, PDL, ma sono un organo indipendente pagato per controllare e supervisionare l'attività amministrativa del Comune. E quindi ecco, ci preme che ricordare che l'amministrazione comunale prenda insomma, provvedimenti urgenti e quanto prima in base a tutte le criticità che avevano evidenziato i sindaci revisori, che lo ricordo erano alcune partecipate, gli swap, il discorso che erano state sovrastimate alcune entrate. In merito a questi agli assestamenti, allora dunque, io il dato che ci ha colpito, vabbè, come già stato detto, il maggiore introito della Sasi, sinceramente non siamo sicuri di quanto questo sia relativo alla lotta alle, cioè a una minore persone che abbiano evaso la Sasi e quanto non a una sovrastimata diciamo incasso. Io non lo so, mi auguro che sia veramente un discorso di evasione, me lo auguro. Detto ciò, un altro dato che ci colpisce sono il minore introito degli addizionali IRPEF di 230.000 euro, che dovrebbe far riflettere tutti, perché questo vuol dire che c'è stata una grossa perdita di posti di lavoro. È l'addizionale, insomma, piccolina, no, 230.000 euro, addizionale IRPEF sono addizionali IRPEF, le persone pagano, non so, 10 euro al mese e meno, in busta paga, 230.000 euro sono, insomma, degli importi grossi. Comunque, che sia stata grossa, che sia stata minima, c'è stata un'ulteriore perdita di posti di lavoro e quindi io rivolgo un appello all'amministrazione, alla giunta, per piacere mettiamo in atto da subito, cioè non aspettiamo altro tempo, da subito delle politiche per sviluppare il lavoro a Praso. Noi delle idee le abbiamo, se siete disponibili ve le diciamo. Un'altra cosa, sull'introito della Sasi e il maggiore introito di 3.650.000 euro. Allora, io volevo ricordare che la Sasi è un'imposta che serve a coprire unicamente i costi dei servizi indicati nella Sasi. Per cui, se c'è stato un importo maggiore di 3.650.000 euro, ai quali si presume che poi si andrà a aggiungere il saldo che dovrà essere fatto il 16 dicembre, rendiamoli, ma tutti, cioè rendiamo non 500.000 euro, rendiamo 3.650.000 euro ai cittadini che hanno pagato in più, perché questa è una tassa che serve solo a coprire servizi, quindi se è stata pagata in più, rendiamo tutto ai cittadini, come è giusto che sia. Concludo dicendo che avremmo voluto vedere in tutti questi numeri relativi agli assestamenti di bilancio cose riguardanti investimenti che a nostro avviso erano sbagliati e che abbiamo criticato durante l'approvazione del bilancio provvisionale, come faccio un esempio, il 1.700.000 euro per il nuovo stadio, che ancora e ancora di più riteniamo un investimento inutile, uno sperpero veramente di denaro, lo dico forte. Io non seguo il calcio, mi stanno dicendo che il Praso, tra l'altro, sta continuando a perdere. Cosa cavolo ci dobbiamo fare in questo nuovo stadio con 1.700.000 euro? Non si capisce. Penso di aver detto tutto. Grazie.
Grazie, consigliera Lavita. Presidente Cenni.
Sì, mi scuso, ma approfitto anche poi per dare il discorso della votazione, perché poi mi devo assentare, che non so se... Rimango fin quel posto, ma cerco appunto di fare tutto in un singolo intervento. Cioè io rispetto a quelli che sono stati gli interventi precedenti ho alcuni dubbi che possa essere stato il pagamento della Tasi come un percentuale superiore rispetto a quella stimata. Io credo ci sia anche effettivamente da andare a valutare se la base imponibile non sia stata una base imponibile mal calcolata. E questo può effettivamente verificarsi, perché non è semplicissimo. In base un po' a tutti e a tanti discorsi ci siamo fatti anche in questo Consiglio, anche nelle diverse commissioni, che effettivamente credo uno degli investimenti più importanti che questo Comune potesse andare a fare è proprio quello di avere una maggior conoscenza di quello che è il territorio relativamente all'attività sul territorio, alle persone che vivono sul territorio, a quel patrimonio immobiliare che questa comunità possiede, e perché sennò si rischia effettivamente, quando si va a deliberare per le tasse a una certa cifra per ottenere certi risultati, che questo non comporti o porti a risultati completamente diversi rispetto a quelli in cui ci si aspetta. In questo caso sono stati soldi in più, potrebbero essere anche in caso anche viceversa, se non hai o se non prendi coscienza effettivamente di quella che è la realtà. Per cui sotto questo profilo mi piacerebbe, visto la complicanza dei conti precedentemente relativi all'IMU, in cui c'era tanta deduzione eccetera, che hanno comportato un certo tipo di risultato riscossione da parte del Comune, che effettivamente anche in questo ambito ci possa essere una situazione del genere. Perché è evidente che l'attività di un'amministrazione deve essere quella di cercare di coprire le spese e non certo quella di realizzare, come dire, degli utili all'interno degli avanzi di gestione. Un avanzo di gestione vuol dire che tu prendi più soldi ai cittadini rispetto a quella che in pratica tu riesci a spendere o a erogare come servizio. E lo stesso discorso vale perché se si fa conto di quanto è aumentata la spesa corrente, cioè di 4 milioni e 8 mi sembra di aver capito e spiccioli, che sono prevalentemente discorsi a sé stanti, cioè che non sono, e tutto questo intervento non vuole essere una critica ai bilanci, ma semplicemente una verificazione perché non si commetta gli stessi errori nel bilancio del 2015. Ed anche lì, se si va a esaminare, cosa succede fortemente? Ci sono oltre 2 milioni che riguardano quel paradosso che si verificò nel 2012, quando fu obbligato Comuni a immettere in bilancio solamente le cifre che venivano erogate. Per cui dai 41-42 milioni del personale si passò a 36. L'assurdo che talvolta le leggi quando intervengano che fanno e che mettono uno scompa. Stesso discorso vale adesso. Per quale motivo io dovrei mettere questi 2 milioni se in effetti il premio che tu vai a erogare, se tu lo fai per competenza è vero che è la competenza 2014, ma come succede poi viene sempre erogato nel 2015, perché fin tanto non c'è la prova tecnicamente potrei anche non spenderli, essendo per il raggiungimento degli obiettivi. Che queste cose vengono prese così con una leggerezza importante, provocano 2 milioni di spesa corrente in più, ma oggettivamente hanno un riscontro, come dire, tecnico-amministrativo oggettivamente di basso rilievo. L'altro fatto grave, ora mi dispiace manca il sindaco, non semplicemente come sindaco ma anche come presidente della provincia, e visto che ha convocato ma non è all'ordine del giorno, 1 milione e 8 di quei 4 milioni e 9 sono dovuti all'aumento che la provincia fa sui rifiuti, che è passata dall'1% al 5%. Questo ha voluto dire circa ogni 1% vale 450 mila euro per 4 volte, c'è stato un aumento sui bilancio di questo 1,8 milioni. E io lo trovo scandaloso, scusa, ma nel senso, in un momento come questo, in un ambito di una provincia andava in qualche maniera a finire la sua funzione, il suo coso, che ti arriva e ti mette una tassa del 4%, dall'1 al 5. Io capisco il comune abbia fatto l'aumento sulla Tari del 6,5%, e da questo 6,5% però c'è un piano industriale in cui dice io aumento la raccolta differenziata con più porta a porta, in un certo senso me lo giustifica, ma la provincia era solo una tassa parassitaria che dall'1 al 5% come ultimo atto della sua vita mi sembra effettivamente da dover giustificare, da non poter essere accettato così come in qualche maniera è avvenuto. E se si guarda bene, di questi 4 milioni e 8, 3 milioni e 8, 9, quasi 4 milioni sono tra la tassa della provincia sui rifiuti e 2 milioni e rotti sui personale. L'altro fatto importante che mi preme sottolineare, che da una parte mi dà modo anche alla direttrice dell'Ufficio Entrate di Prato, dalla collaborazione dell'amministrativa del Comune e dalla collaborazione dell'ufficio, come si vede, sta avvenendo dei risultati. E quando le persone comunicano, quando, come dire, i sistemi funzionano, e credo si possa anche migliorare di come la legislazione sta andando avanti, questo recupero dei 570.000 euro che ci portano ad essere tra i migliori comuni è frutto proprio di un tipo di collaborazione che credo debba essere portata avanti. Come del resto, senza voler fare, come dire, un rilievo critico, vale anche per i ruoli di AS che riguarda le tasse, diciamo, non pagate di ASM. Quei 5 milioni che hanno comportato, è vero, nel bilancio del comune una spesa corrente, mi sembra che 1,4 milioni, 1,5 milioni, nasconde però un problema che io ritengo opportuno segnalare e invitare che poi nel bilancio 2015 non possa succedere, e cioè quello di dire: se non si va a recuperare da coloro che non pagano, e si ritorna lì, ci tocca mettere sempre le tasse su quelli che sono abituati a pagare, che è il risultato un po' di questa variazione di bilancio. Cioè si piglia 3.650.000 dai soliti pagatori e non si mette in bilancio alcune cose per quelli che non hanno pagato. Ecco, io ritengo che il principio, i mezzi che dovrebbero essere messi a disposizione e che queste variazioni di bilancio in qualche maniera impongano una riflessione da parte anche della struttura amministrativa, oltre dall'organo amministrativo politico di questo comune, e cioè che noi bisogna andare lì, bisogna andare a trasmettere alla Sori per quanto riguarda le multe non pagate, bisogna che l'ASM, se ha delle bollette non pagate, si azioni il più possibile, non rimandi di anno in anno, perché già la competenza è dei semestri precedenti e dell'anno precedente. Se in più si va avanti in questa maniera, si condanna sempre a dover aumentare a chi in qualche maniera paga per beneficiare e far beneficiare gli altri. Un'ultima nota sempre sul discorso del bilancio, anche se vorrei essere più lunga, ma mi sembra, voglio dire, di non doversi poi disperdere in tanti, è il discorso che la valutazione del costo del personale. Io in 5 anni ho sempre avuto, rispetto al bilancio preventivo e rispetto al bilancio consuntivo, una cifra è più bassa, che fa piacere, perché guardate, il Comune Prato è il comune estremamente virtuoso rispetto a quello che è il rapporto dipendenti comunali rispetto alla popolazione. Però che tutte le volte dagli uffici si abbia un dato che è notevolmente superiore, capisce, in questo caso sono 185.000 euro, mi sembra. Ma io sono pronto a scommettere un caffè che sono di più. Quando si arriverà in fondo ai bilanci consuntivo sarà perché per 5 anni è successo sempre la stessa cosa, cioè rispetto alla stima preventiva. Ora, tutti i dirigenti, rispetto a quello che uno si mette in paravento per poter, come dire, disporre delle risorse per poi avere delle piccole franchigie, oggettivamente non è quello in questo momento sarebbe importante fare, perché poi per gli organi amministrativi vogliono dire aumento di tasse. Vi propongo poi due cose. Una che è venuta da... poi finisco. D'altra parte rinuncio a quella del voto. Della dichiarazione di voto, e cioè mi permetto due cose, se riuscite a trovarle. Una è venuta fuori come idea dalla riunione dei consiglieri capogruppo rispetto all'aggressione che c'è stata sulla pista ciclabile. Avremmo rappresentato, e la Presidente lo presenterà agli assessori e al Sindaco, una proposta di fare, come hanno fatto in Olanda, una ciclabile con tutti dei cosi fluorescenti, in maniera tale rimanga una luce proprio nel punto in cui è stata aggredita. È l'opera d'arte di un artista olandese che, se riuscite nell'ambito, so che ci sono anche dei fondi stanziati per opera d'arte, ma mi sembrerebbe Prato che potesse reagire di fronte a un atto così violento con un discorso di cultura. L'altro è relativamente all'ASM e al resto. Io avevo proposto già in bilancio preventivo di mettere la cifra a disposizione per le famiglie meno abbienti, di dare un ristorno anche importante. Si tratta di 400-500.000 euro. Ora, siccome nell'ultima discussione mi sembra abbastanza evidente che quella è stata l'interpretazione data e che ha messo il Comune di Prato a non avere da parte dei revisori bilancio certificato, mi sembra che l'ultima tendenza di legge invece faccia sì di dover rivedere tutta la parte di fondi, di cose che sono assolutamente diversi l'interpretazione, cioè la legge come sta andando rispetto all'interpretazione che i nostri revisori hanno fatto. Si parla di 30 anni invece di 10 per eventuali ci fosse delle mancanze di fondi a sufficienza, si parla di molti più anni per incassare. I fondi non possano essere un sostitutivo della liquidità, debbono solo essere una copertura per le spese in più. Per cui poter recuperare nell'ambito di questi fondi 500.000 euro, come era stato chiesto nell'ambito del bilancio preventivo, per poter dare alle famiglie quelle meno abbienti, così come è stato fatto negli anni precedenti, sono circa 500.000 euro per le attività virtuose e per quelle, mi sembrerebbe una proposta da fare e da poter essere accolta. In virtù del discorso fatto, non in senso, proprio un senso di fiducia, di prendere atto di questi consigli, informazioni, suggerimenti, non potendo intervenire su questo bilancio, do l'astensione a questo bilancio in attesa di dare a voi la fiducia di eseguire quelle cose che ritengo, in base all'intervento fatto, fondamentali per poter, come dire, condividere un'amministrazione del bilancio 2015.
Grazie Presidente Cenni. La parola al consigliere Carlisi.
Grazie Presidente. Mi sia consentito all'inizio dell'intervento di fare un piccolo ritorno sull'argomento di prima, perché vorrei complimentarmi con la Commissione seconda e con l'assessore per quanto riguarda il lavoro fatto sulla questione della rinegoziazione dei mutui, e con l'assessore per quanto riguarda in particolar modo la proposta di finalizzare questi risparmi al risparmio energetico, perché produce a sua volta ulteriori risparmi, e soprattutto dal Presidente della Commissione quarta legato alla prevenzione del rischio idrogeologico, perché in questo momento la nostra città siamo in una situazione credo anche particolare, anche se rispetto ad altre città forse meno, però ogni intervento preventivo significa meno interventi di protezione civile, soprattutto meno disagi e danni alla popolazione civile, alla nostra, ai nostri cittadini. Quindi noi bisogna intervenire sempre a tutela più possibile. Quindi è mi devo complimentare. Per quanto riguarda invece la questione dell'assestamento, allora io vorrei che non ci dimenticassimo il dibattito che abbiamo fatto sul bilancio preventivo, quando in qualche modo da parte nostra dicemmo anche una certa chiarezza che ci trovavamo di fronte a un bilancio preventivo ovviamente difficile, con una richiesta pesantissima da parte dei sindaci revisori, che ci veniva proposto in sostanza di fare interventi rilevanti, pesanti a livello sociale, perché si trattava di aumentare l'addizionale IRPEF, si trattava di andare a aumentare quelli erano i servizi a domanda individuale, si trattava di fare il massimo dell'intervento possibile per quanto riguardava l'IMU, per quanto riguardava la TASI. Quindi si trovava di fronte a una situazione che era di insostenibilità per il peso complessivo che la manovra avrebbe portato sulla cittadinanza. Quindi è chiaro che quando ho letto nell'assestamento che i sindaci revisori ritornano dicendo, pur ricordando queste considerazioni, la cosa in qualche modo mi è ritornata alla mente, e mi è ritornata anche alla mente le nostre riflessioni che abbiamo fatto in quell'occasione. Come mi ritornano alla mente anche le riflessioni fatte per quanto riguarda il discorso della TASI, dove in diversi di noi, quando siamo intervenuti, abbiamo detto chiaramente che è una tassa mal impostata. Questo lo dicemmo perché chiaramente grava fondamentalmente di nuovo sulla proprietà, pur essendo una tassa che va a coprire servizi a domanda indivisibile. Beh, allora c'è un equivoco di fondo nella stessa impostazione della tassa. Però io vorrei anche dire questo: non è che da questo incasso noi abbiamo avuto un incasso maggiore. Rispetto alla media storica del preventivato degli incassi, l'incasso è stato maggiore, ma non è che è stato, fra virgolette, incassato di più. C'è stato meno evasione, questo è il ragionamento di fondo, ma in realtà il risultato è quello. Poi può darsi che quello dice Cenni, può darsi che sia anche giusto, anzi forse Dio proprio è giusto, cioè che molto in mente
c'è un ragionamento anche sulla base imponibile che andrebbe fatto, ma quello sta ancora più a monte, perché sta a monte proprio nell'impostazione proprio della TASI a livello nazionale. Forse speriamo che con questa legge di stabilità cambi veramente il sistema, perché qui siamo a tre tasse sul cittadino, non si riesce più a capire IMU, TASI e TARI, alla fine la gente ha perso il filo di quello che deve pagare e come lo deve pagare. Quindi io credo che ci siano entrambe le questioni. L'altra cosa credo che bisogna evidenziare però è che c'è un elemento positivo. Il fatto che ci sia una distribuzione diversa dell'incasso della legge 10 è un'inversione di tendenza importante. Io lo vorrei sottolineare a questo Consiglio, perché la legge 10 è sempre stata ovviamente usata come valvola di salvezza per tutte quelle che potevano essere le problematiche della spesa corrente. Questa volta c'è verso liberarla e destinarla, come dovrebbe essere, alla spesa di investimenti. E questo chiaramente è un'inversione di tendenza. Ora, la cosa rilevante ulteriore è che io credo ci sia un saldo anche, tra virgolette, interessante fra entrate e uscite, che va in qualche modo a dare un quadro migliorato di quello che è il nostro bilancio del Comune. Facendo un'osservazione di fondo, voglio dire al collega Giugni, che lui diceva ci sono 2,3 milioni di spese in più. Sì, però se si va a vedere nel dettaglio che ha fatto l'assessore sono correlate, perché di fatto 2,3 e 48 sono le entrate destinate a spese e quindi c'è un correlato puntuale. 2,3 e 48 sono le entrate. Io mi sono appuntato un po' il dettaglio, però insomma voi siete in commissione seconda, forse ce l'avete più puntuale di me in questo senso, e quindi c'è un correlato molto evidente. Se io ho dei trasferimenti da parte dello Stato, della Regione e della Provincia che sono finalizzati a degli interventi particolari o me spesa, è chiaro che tanto ho di entrata, tanto ho di uscita, quindi è chiaro che ho questo tipo di scenario che mi viene fuori. L'ulteriore cosa però che io voglio osservare questa. E allora, quello dice il collega Giugni, io non lo sottovaluto, non sono abituato a sottovalutare mai niente, e i 23 milioni sono un problema da affrontare, lo sono certamente da affrontare, nella sua complessità. Se il collega Giugni a buona memoria, io ho sempre detto che le amministrazioni danno gli indirizzi e gli enti devono ottemperare. Questa è la mia impostazione storica da sempre. Allora, e quindi poi potrei dire che ho molti dubbi su quella che è stata la gestione dei 5 anni precedenti con le partecipate, ma non è oggetto della discussione, perché non si è mai fatta in questi 5 anni, negli anni passati, quindi facciamola, forse si recupera anche un po' di tempo perso. Però io credo anche che sia difficile fare oggi una fattorizzazione dei 23 milioni, perché cartolarizzare non è possibile, eventualmente potremmo fare una cessione del credito a qualche soggetto che in qualche modo ce l'anticipa. Però io, da tecnico del settore, prosoluto, prosolvendo, gli mettiamo. Come? Appunto, chi se lo piglia? Io lo metto lì e dico prosoluto, prosolvendo, e poi ho messo il punto interrogativo, ho fatto. Sì. Ho capito, ma io.
Per favore.
Presidente Milone, io sto facendo un ragionamento su quello che c'è oggi, che diceva il collega Giugni, quindi qui mi fermo. Allora, è chiaro che, e l'ho detto prima il discorso, l'ho premesso. Allora,
la scrivo a parlare.
Detto questo, allora, io però voglio chiudere sulla questione dell'elusione fiscale, perché noi, lo ripeto, è il messaggio che ho voluto dare insieme a me anche altri in occasione del bilancio preventivo. Noi abbiamo in questa città delle persone che non esistono per i pagamenti della TARI. Non esistono. Cioè, se noi si va a fare una somma di quelli che sono i contribuenti e di quelli che sono circa 20.000 famiglie mancano all'appello. e non sono 20.000 famiglie di destra comunitaria e basta, lo voglio dire perché l'ho detto anche l'altra volta, perché mi sono preso in questi anni, non è un problema soltanto di evasione, e in questi anni mi sono sempre preso la lista di quelli che hanno evaso e lì ci sono tantissimi pretesi che non hanno mai pagato, ma è un problema di elusione, e lo sapete come si può fare in modo empirico anche questa ricerca? Io ho provato a guardare quando sono arrivati gli avvisi nel mio palazzo e nel palazzo accanto. Allora, nel mio palazzo su 9 ne siamo, ne sono arrivati 6. Nel palazzo accanto quel giorno su 11 che sono, ne sono arrivati 5. Allora, vuol dire che su 11 6 non hanno ricevuto l'avviso e quindi non hanno pagato perché non esistono e sono italiani. Nel mio su 9 3 non hanno ricevuto e quindi non pagano. Questo è un ragionamento di fondo, vuol dire che non esiste una banca dati puntuale. Questo è un ragionamento che va incrociata e qui la responsabilità in capo a SM è importante. Cioè qui bisogna uscire fuori in modo evidente perché se si va a penalizzare chi paga sempre, è chiaro, alla fine la gente la si arrabbia. Stamattina una signora, e ho finito Presidente, mi è venuta in banca a pagare le tasse del 30 novembre, ma chi ha pagato mi ha detto, oh però sulla TARI e la TASI è roba vostra e voi sapete qui c'è qualcosa intorno, io pago ma c'è tanti che non pagano. Ho detto no, ma sulla TASI hanno pagato tutti, io ho detto, ma la TARI no. E quindi questo ragionamento credo a noi, Consiglio Comunale, deve interessare molto. Bene ha fatto la collega Sanzò a cominciare il lavoro, questo lavoro in commissione seconda, ma invito anche veramente ad andare avanti insieme all'assessore su questa partita, perché noi veramente bisogna modificare il quadro di riferimento per i pagamenti. Grazie.
Grazie consigliere Carresi. Presidente Milone, l'ho iscritta d'ufficio.
D'ufficio? Ma, lei mi ha iscritto d'ufficio, guarda. Me lo ricordo questo, va bene. No, no, via. Non è...
Le do.
Fatto bene. Fatto
va bene. Grazie, fatto bene, Presidente.
Grazie Presidente. No, per rispondere al collega Carlesi, no, su alcune cose. Non è che le notifiche, a me non risulta che contestualmente avvengono per ogni persona. Io so, a me è avvenuta in un giorno, lo stesso dove abito io, è avvenuta la notifica dopo 4-5 giorni. E sui palazzi no. Ma che ne, poi l'ha chiesto se l'hanno ricevuto o no. Come fa? Ah sì, l'ha chiesto? Com'è così sicuro? Vabbè, se l'ha chiesto, mi fa piacere, via. Vabbè, l'ha chiesta e non l'hanno ricevuta. E non gli ha chiesto perché? No. Vabbè, e quindi evidentemente, a parte il fatto che a me risulta che nel momento in cui c'è la residenza, no, come no? Avviene automaticamente. No. Vabbè. Che non dialoga, vabbè, siamo com'è. Vabbè, si vede che evidentemente siamo ancora in questa situazione. Tra l'altro, sulla storia del Consag, io ho capito, il collega Giugni non intendeva, all'inizio ha fatto un discorso molto chiaro, se c'è un discorso, un rapporto fiduciario, tu non dovevi, e sai che questi soldi, il Consag, questi 23 o 24 milioni, li deve mettere fuori, e il fatto che abbia fatto un ricorso al Consiglio di Stato soltanto per allungare i tempi, bisogna anche chiarire i rapporti tra questa partecipata e il Comune di Prato, visto che il Comune di Prato ha il 33% come socio, no? O no? Cioè, 38 siamo, ecco, quindi cioè, siamo i soci di maggioranza relativa, si può dire, all'interno del Consiglio. Quindi era un chiarimento, non è chiaro che cedere adesso un credito a uno che c'è un ricorso al Consiglio di Stato deve essere proprio, lo possiamo cedere solo a qualche organizzazione mafiosa, forse questi riuscirebbero a recuperare, ecco. Cioè faranno delle offerte che non potranno rifiutare, come si suol dire in gergo. Adesso ritornando un po' al discorso anche all'intervento dell'assessore Faltoni, però assessore, la prego. Lei a volte o mi fa ridere o mi fa piangere, mi creda, per il suo intervento. Se mi viene a dire, cioè, che grazie alle letterine che abbiamo mandato a casa, anzi, interpelli un po' quante persone hanno capito il contenuto di quella lettera, la gente abbia votato, anche professionisti, guarda, gente si sia precipitato presso i CAF, presso l'URP, presso qualsiasi altro ente o la Sori per pagare, ecco, in proposito potevamo fare un sondaggio, ecco, togliere quei 10.000 euro per Piazza Mercatale e piegarli, cioè per chiedere ai pratesi se erano contenti di pagare la tassi con quella percentuale. Ah, ecco, no. E lei mi viene a dire che grazie a tutta questa informazione abbiamo evitato l'evasione. Sì, meno... ma non voglio essere offensivo. Cioè, ma parliamo di cose concrete. Ma non bisogna assolutamente... Adesso perché abbiamo messo la letterina, l'URPA... La gente ha pagato perché... Ho torto collo perché doveva pagare. Chi si sentiva? Ma non è che fossero contenti di pagare la tassi quando siamo la quarta città in Italia ad avere la tassi più alta. Ecco. Iniziamo a fare un discorso del genere. Ecco. Poi, naturalmente, il fatto che ci sia stato maggiore incasso mi sembra che sia quasi scontato. Voi l'avete sottostimato, ma avendo una tassi al 3,3 almeno dovevate cercare di capire che se pagava anche l'85% l'incasso sarebbe stato ancora maggiore. E in ultimo, ripeto, anche perché chi mi ha preceduto credo che abbia detto già, anche perché ci troviamo di fronte a una variazione di bilancio e c'è poco da aggiungere, ma una cosa volevo notare. Lei ha evidenziato i 535.000 euro incassati questo famoso tesoretto. Lei sa perfettamente che sono soldi che piovuti dal cielo grazie al lavoro, no, cosiddetto piovuto dal cielo, ma è frutto di un lavoro faticoso fatto nella scorsa legislatura, innanzitutto con un gruppo politico che si era costituito e di cui non facevano parte anche esponenti, no, mi pare che non nessuno della... Ecco. Solo esponente della maggioranza, con, c'era anche il consigliere Giugni e poi il gruppo tecnico che ha proceduto sulla base di tante segnalazioni inoltrate all'Agenzia delle Entrate. Anzi, io le annuncio che forse lei prenderà anche qualcosa in più l'anno prossimo e non mi ripare che sia il 2011, dovrebbe essere 2013, tra l'altro Prato 2012, ecco, 2012. Perché anche il 2013 dovrebbe portare nelle casse del Comune un bel bottino da parte di queste segnalazioni qualificate. E le ripeto, è stato fatto un lavoro faticoso, utile, perché andava fatto, perché quello è il recupero della vera evasione fiscale che si è portata avanti naturalmente con impegno durante la scuola e che poi sta dando i frutti adesso, come li daranno, come le ho detto prima, anche precedentemente, anche negli anni successivi. Tra l'altro, non so se ha letto la classifica, è solo 24 ore, siamo stati la settima città in Italia ad aver introitato questa. E poi il criterio, io ricordo bene che l'imponibile evaso, credo, nel 2012 si aggirasse intorno a 1.450.000, quindi altri soldi dovrebbe entrare se non l'anno prossimo ma anche l'anno successivo, perché è lì la consigliera Garnieri, ci può essere nota esperto, sa che molti quando vanno a rateizzare le rate sono trimestrali e quindi di conseguenza gli incassi si vanno a spalmare negli anni successivi. Ripeto, e mi auguro, visto che lei ha detto vogliamo portare avanti questo lavoro, che voi riusciate veramente a portarlo avanti. Ma ci vogliono competenze e lavoro costante, faticoso e quotidiano per ottenere determinati risultati, assessore Paltoni. Altrimenti il gioco finirà il 2013, cioè o il 2014, e questo giochino così che io considero molto copioso sotto l'aspetto dei risultati si possa fermare. Grazie.
Grazie Presidente Milone. Al momento non ci sono altri iscritti a parlare, sì. Parola alla consigliera Garnieri.
Buonasera a tutti, sarò brevissima. Faccio tre domande tecniche. Allora, la prima riguarda l'allegato al provvedimento alla pagina 11, dove si parla al titolo primo di spese correnti, dove c'è una variazione in aumento di 2.157.000 euro.
Vorrei capire un attimino che cosa riguarda questi altri servizi generali. Poi, la pagina 26, sempre dell'allegato al provvedimento di assestamento, sempre nella competenza, alla pagina appunto, come detto, 26, vorrei capire questi 5 milioni di variazione in aumento a che cosa si riferiscono. E per ultimo, nell'allegato al provvedimento di cassa, alla pagina 3 di 29, c'è una diminuzione di 7.140.680, vorrei capire se queste si riferiscono al mancato incasso delle eventuali multe. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Scusi assessore, fuori microfono non si può, mi ha insegnato la presidente, non si può parlare fuori microfono. Io mi attengo alle regole, se no poi mi riprende.
Vengo immediatamente allora, a portare lo scritto all'assessore.
Grazie, scusate, ma poi vengo ripreso, se no mi pare il caso. Ci sono altri iscritti a parlare? Si passa alle... C'è consigliere Mennini.
Grazie Presidente, il Sindaco non c'è, colleghi della Giunta, colleghi e pubblico presente. Allora, per quanto riguarda l'intervento del collega Lavita, riguarda il tasso di indebitamento, se concordo con quanto ha detto il consigliere Cenni, l'indebitamento del Comune di Prato, che ammonta a ben 105 milioni, è stato ridotto nell'ultima legislatura a 135 milioni. Se però si rapporta l'indebitamento alla spesa corrente del Comune di Prato, che ammonta circa a 200 milioni di euro, se si fa lo stesso rapporto di deficit e PIL per quanto riguarda lo Stato, noi abbiamo il 127% per quanto riguarda lo Stato, e per quanto riguarda invece il Comune di Prato si può rapportare al 50%. Quindi se si pensa che la Germania ha un deficit PIL del 60%, mi sembra che il Comune di Prato da questo punto di vista sia estremamente virtuoso. Una cosa volevo far notare all'assessore Faltone, forse è sfuggita nella relazione, per quanto riguarda l'assestamento e bilancio, per voci importanti che riguardano il sociale, ci sono addirittura, e questo dovremmo essere tutti contenti, perché vengono imputati circa 1.900.000 euro in più per quanto riguarda gli investimenti per la disabilità. Si passa da 1.088.000 euro a 200, con un aumento di 205.000 euro, interventi per gli anziani da 3.100.000 euro, siamo un incremento di 500.000 euro, gli interventi per soggetti con rischio di esclusione sociale da 7.300.000 euro si arriva a 1.200.000 euro, per un complessivo di 1.900.000 euro. Io credo che questo sia un dato estremamente importante da sottolineare per quanto riguarda questo. Concordo poi anche con quanto ha detto il collega Giugni e il collega Milone per quanto riguarda l'attività svolta dal gruppo di lavoro costituito nella precedente legislatura, e assolutamente bisogna continuare nella lotta all'evasione, perché il discorso delle segnalazioni qualificate faranno sì che questo comune possa introitare degli incassi extra rispetto a quelli che sono preventivati. E un'altra notazione per quanto riguarda, una precisazione sempre per il consigliere Lavita, il discorso dei 3 milioni e mezzo sono stati impostati e che sono accertati a bilancio, per la prima rata è stato incassato 1.700.000 euro in più e per l'assestamento di bilancio complessivamente sono 3.650.000 euro. Quindi non si pensi che alla fine dell'anno l'incasso della TASI sia di 7 milioni in più rispetto ai 17 milioni di euro preventivati. L'accertamento, quello che troviamo ora, in questo momento, siccome nella prima rata sono stati incassati 1.700.000 euro, come previsione di incasso, siccome è stato fatto un confronto per vedere quanti cittadini avevano effettivamente pagato la TASI in un'unica soluzione e quelli invece hanno pagato solamente l'anticipo, le persone che hanno pagato la TASI in un'unica soluzione sono un numero risibile. Di fatto, come accertamento, è stata a questo punto la previsione di incasso alla fine del 2014 sarà di 21 milioni di euro. Un altro accenno sempre per quanto riguarda il discorso dell'aliquota IRPEF, dell'addizionale IRPEF, che sono 213.000 euro, che sono tanti in valore assoluto, però vanno rapportati anche a quelli che sono a quella che era, diciamo, l'importo previsto a preventivo, che erano intorno a 11 milioni di euro. Quindi 200.000 euro costituiscono un 2%, quindi alla fine è vero, questo può essere un indice o meno è un indicatore di povertà, ci possono essere, anche l'IRPEF non si sa la soglia, quanti sono le persone che hanno incassato di più quest'anno o se si è differenziata la soglia tra quelli che più hanno e quelli che hanno di meno. Quindi quando si fanno rapporti su 200.000 euro non ci si deve basare solamente su numeri in assoluto, ma vanno rapportati poi anche a quelle sono gli introiti, le voci di incasso complessive. Solo questo per precisazione. Grazie.
Grazie consigliere Menini. Potremmo dare la parola all'assessore Faltoni per la relazione e dopo si passa alla dichiarazione di voto. Sì. Assessore Faltoni per la sintesi, grazie.
Comincio dalla consigliera Garnier che mi aveva fatto delle domande piuttosto specifiche e tecniche, proprio nel preciso. Allora, col beneficio del dubbio, perché poi bisogna andare comunque, poi eventualmente anche con il dottor Zenti, se vuole, facciamo anche. Comunque, diciamo così, quanto riguarda l'allegato di cassa, il meno 7 che le vede, per quanto riguarda la classificazione, sono tutte le sanzioni da repressione regolati di legge, quindi tutte le entrate extra tributarie, non ci sono solo le multe, sono anche altri tipi di sanzioni amministrative. Quindi è la cassa, cioè nel senso ho una minore entrata in cassa in questo momento perché poi la riscossione viene sempre, cioè ce l'ho accertata in competenza, però è il discorso poi della riscossione effettiva, quindi quelle abbiamo un assestamento a fine, diciamo così, facciamo anche un assestamento di cassa e vediamo quello che c'è in più o in meno, e quindi abbiamo un meno 7 milioni. Tutte le entrate extra sono sanzioni amministrative, sì, esatto. Sulla TOSAP comunque ci sono piccole variazioni su quella roba lì, perché comunque anche a bilancio non è molto. Per quanto riguarda invece i 2 milioni che lei vede nell'allegato invece di competenza, quelle su servizi generali, risorse umane e quelle cose, sono praticamente, questo è il fondo, è l'effetto del fondo, quello che noi mettiamo in più relativamente al discorso che facevo prima all'inizio quando ho fatto l'esposizione per quanto riguarda gli stipendi e i salari, quelli. Esatto, quindi è fondamentalmente quello, perché poi vengono tutti raggruppati, no? Le spese in aumento, quindi magari c'è una piccola differenza, però la variazione fondamentale è data da quello lì praticamente, c'è un più 2 milioni dato sostanzialmente, 2 milioni 95 mila euro dato dal fondo appunto per quello, per ripristinare la regolarità contabile rispetto, diciamo, al principio contabile che si è modificato nel frattempo. Per quanto riguarda i più 5 milioni, praticamente questo è la variazione praticamente per quanto riguarda il discorso dell'anticipazione di tesoreria che noi abbiamo chiesto in pratica al facendo una differenza, cioè fra più 12 sostanzialmente, meno 4 che è quello che abbiamo già sostanzialmente incassato praticamente, andiamo a fare sostanzialmente una variazione al fondo, ok? E quindi è l'anticipazione quella prevista che abbiamo fatto per i pagamenti delle fatture, in questo caso di ASM sostanzialmente. Quindi c'è, poi si fa un più in meno e quindi alla fine c'è un più 5, però fondamentalmente è per l'effetto di quei più 12 che abbiamo avuto sostanzialmente. Sì, esatto, quelli. Quindi no, prego, ci mancherebbe.
Allora, vorrei andare per gradi, cominciando dalle osservazioni appunto che sono state fatte. Allora, aspettate perché mi riprendo gli appunti che avevo, se li ritrovo, tutti questi fogli. Allora, per quanto riguarda le osservazioni che faceva Giugni, relativamente al discorso più complesso, più complessivo, come dire, avremmo avuto due pesi e due misure nei confronti, cioè come vogliamo andare, diciamo così, ad incassare i famosi 23 o 18 milioni, vediamo quanti saranno, della gara del gas. Io, come ho detto in commissione, nel momento in cui è uscita la sentenza, la prima cosa che ho fatto, ho dato incarico agli uffici immediatamente di predisporre tutta la documentazione necessaria per andare alla firma del contratto, sostanzialmente. Quindi io, cioè, non è che ho guardato in faccia se era Consiag, se era qualcun altro, cioè io ho davanti a me l'interesse dell'ente. L'interesse dell'ente in questo momento è non perdere ovviamente queste importanti risorse, e concordo e condivido il consigliere Giugni, e quindi, come le avevo già detto anche in commissione, la prima cosa che ho fatto, ho chiesto agli uffici di portare avanti tutta l'istruttoria per poter andare a firmare il contratto. Io quell'istruttoria l'ho già finita. È già pronto da un mese, diciamo così, tutta la documentazione tecnica necessaria per andare a fare l'assegnazione. Ovviamente, nel momento in cui l'azienda, in questo caso appunto Consag, ha fatto il ricorso, mi sono posta anche, proprio in un'ottica di tutela dell'ente, consigliere, andare a firmare ora un contratto di affidamento a Toscana Energia con un ricorso in diciamo così pendente, una richiesta di sospensiva, se questo poteva mettere in difficoltà in questo caso l'ente ed esporlo ad un eventuale, diciamo così, risarcimento del danno nel caso in cui, diciamo, la sentenza dovesse essere ribaltata o si arrivasse, diciamo così, a una provvisoria sospensione, diciamo sospensiva, dell'efficacia esecutiva della sentenza appunto del TAR. Quindi io mi sono posta questo, io me le devo porre tutte le problematiche, fermo restando che il mio interesse fin dall'inizio, come ho sempre detto, è quello di andare ad incassarli, diciamo, queste risorse. Che me le paghi Consiag, Grosso Maestro, chi sarà, o che me le paghi Toscana Energia, il mio interesse è introitarle, perché sicuramente sono risorse importanti per il bilancio e che ci permetterebbero, poi si aprirà la discussione se metterli in parte corrente, se metterli in investimenti, se fare quello. Poi io sono disponibile ho la massima apertura in questo e lo sapete benissimo, quindi in commissione sono assolutamente aperta alla discussione, che io dovevo dimostrato sia in occasione della delibera sulla ricontrattazione dei mutui in Cassa Depositi e Prestiti, che per quanto riguarda questo assestamento, massima disponibilità. Quindi io su questo altro al momento non posso dirle, se non quello che gli uffici, per quanto mi riguarda, ci siamo attivati fin dall'inizio, quindi senza poi tutte le altre, diciamo così, osservazioni che lei faceva, politiche, penso fossero rivolte soprattutto al sindaco, quindi io su questo mi permetto soltanto di dire che il rapporto fiduciario, un conto è un'azienda in cui noi abbiamo praticamente quasi il 100%, un conto è un'azienda come Consag in cui noi siamo, è vero, soci di maggioranza, ma relativa, ma abbiamo anche a che fare con tutti gli altri soci, che sono tanti, quindi cioè, non è così automatico andare a chiedere le dimissioni. Poi noi, no, non ho ben capito che cosa avremmo dovuto fare, cioè nel senso attualmente cosa dovremmo fare sostanzialmente nei confronti di Consag o di Estra in questo momento, a suo, diciamo così, parere in questo momento. Per quanto riguarda la vicenda, mi pare, appunto relativa alla gara del gas.
Su quella vicenda le sto già dicendo che noi ci siamo attivati in questo, se vuole porto anche tutta la documentazione, c'è il dottor Brocchi che ha già fatto tutta l'istruttoria, quindi su questo io le posso dare massime rassicurazioni, credo, in tal senso. Per il resto sono tutte valutazioni politiche, per carità tutte legittime, però al momento, cioè, noi ora che cosa dovremmo fare? Cioè andare dal presidente di Consa che dire non presentare il ricorso al Consiglio di Stato? Detto fra noi, e qui fra noi, ci sta anche provato, cioè, si è detto, ovvio, io spero ancora veramente che si arrivi ad una composizione, che si arrivi veramente a vedere queste due aziende che sono strategiche sul territorio in Toscana, che si mettano a un tavolo, perché io credo che questa guerra infinita non giovi a nessuno, in primis, diciamo così, alla città di Prato. Quindi figuriamoci, io se mi permetto, cioè, politicamente io ho questa posizione, la mia personale posizione, poi magari il sindaco, questa è la mia opinione. Le rispondo per quanto mi riguarda, io su questo credo ci sia massima, diciamo così, trasparenza sulla mia posizione. Per quanto riguarda le osservazioni, quindi su questo posso risponderle in tal senso al momento, poi se vogliamo approfondiamo ovviamente per quanto riguarda poi tutta la questione relativa appunto al contratto con Toscana Energia, in questo momento che è l'aggiudicataria, di quella è secondo la sentenza del TAR, però ripeto è ancora tutta una questione sub iudice perché c'è un ricorso pendente in questo momento al Consiglio di Stato, quindi su questo, che non è banale, una questione banale che riguarda appunto il Comune. Per quanto riguarda poi relativamente alle osservazioni che faceva la consigliera Lavita, la quale appunto in particolare, se non sbaglio, diceva, vorrei ricordare che è pur vero, dice, che i revisori hanno dato un parere positivo per quanto riguarda questa manovra di assestamento, ribadendo però le criticità, diciamo così, e il parere negativo per quanto riguardava il bilancio di previsione appunto approvato a settembre, e quindi dice, invitandomi in qualche modo a mettere delle correzioni, dei correttivi, quelli che sono stati immagino indicati dai revisori. Io vorrei ricordarle che i revisori hanno dato parere negativo perché ritengono, uno, che il fondo svalutazione, diciamo così, dei debiti cosiddetti di difficile esibilità non è congruo in quanto mancherebbero 30 milioni. Quindi immagino che lei, invitandomi a mettere questi correttivi, mi invita a mettere 30 milioni nel fondo. Io, no, appunto, no, le lo sto dicendo perché se lei va a leggere le indicazioni, altra seconda cosa, no, glielo sto dicendo, altre indicazioni date dai revisori sulla base del quale avrebbero dato il parere non positivo, ci invitano l'ente a rivedere le tariffe relative ai servizi a domanda individuale perché ritengono che la copertura data dal Comune sia troppo alta, diciamo così, e quindi la copertura invece data dai soggetti, quindi io dovrei andare quindi ad aumentarle le tariffe attualmente, quindi per la refezione scolastica, per gli asili nido e tutto il resto, perché questa è l'indicazione, i correttivi che vengono indicati dai revisori. Altri correttivi che vengono indicati dai revisori, appunto questi sono i fondamentali, quindi io in questo momento, altro correttivo importante, avrei dovuto aumentare l'addizionale IRPEF, perché a parere dei revisori, dato la situazione del bilancio, in quel momento a loro parere era opportuno andare a portare l'addizionale IRPEF al massimo. Al momento siamo allo 0,5 e il massimo a cui possiamo portare è lo 0,8. Quindi mi presuppongo, diciamo così, che l'invito fatto dalla consigliera Lavita sia quello di andare nella direzione indicata dai revisori contabili, che è quello sostanzialmente di un innalzamento alla fine della pressione fiscale sui cittadini. Noi abbiamo deciso di non farlo, onestamente, beccandoci anche il parere negativo dei revisori. Guardi, non ci ha fatto per niente piacere, però quello è stato sostanzialmente. Sui fondi, guardi, c'è un massimo esperto sui fondi che è il consigliere Scenni, che è meraviglioso perché su quella cosa lì ci ritorna sempre in commissione. Lui giustamente c'ha proprio la fissazione e c'ha ragione, perché effettivamente la questione dei fondi di svalutazione ci mette davvero in grosse difficoltà in questo momento. È pur vero, e questo giustamente come osservava il consigliere Cenni, che in realtà attualmente è allo studio e sono stati già presentati alcuni emendamenti alla legge, tramite la legge di stabilità da parte del governo, per andare a mettere dei correttivi per quanto riguarda, diciamo così, i principi contabili che entreranno in vigore dal 2015 per tutti gli enti, perché si entrerà in armonizzazione. In maniera particolare si dice, appunto, come diceva il consigliere Scenni, che il disavanzo dato appunto dai residui, diciamo così, attivi potrà essere eventualmente spalmato non più in 10 anni ma in 30 anni, e che il fondo svalutazione crediti, quello relativo, diciamo così, in questo caso al 2014 e poi eventualmente al 2015, quello quindi attuale, che noi in questo momento abbiamo, ricordo bene, al 100%, e questo ci viene riconosciuto anche dai revisori, in realtà in prima applicazione dal 2015 per gli enti che entrano per la prima volta in armonizzazione lo potranno portare al 36%. Gli enti, questo è l'emendamento, poi se sarà approvato io me lo auguro, perché quello ci porterebbe forti, diciamo così, un po' di respiro, ecco, da questo punto di vista, si prevede che il fondo invece per gli enti che erano già in armonizzazione e che oggi ce l'hanno come noi per esempio al 100%, che lo possano riportare al 55%. Sarebbe insomma davvero un buon respiro, quindi noi stiamo lavorando anche come con i nostri rappresentanti all'interno di ANCI, perché questo ovviamente che cosa è? È frutto di una trattativa che è in atto ormai da mesi da parte di ANCI nazionale ma anche chiaramente regionale con il governo, in maniera particolare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi su questo ci stiamo facendo fortemente parte attiva. Per quanto riguarda poi, scusate, vado un po' a memoria delle osservazioni che sono state fatte, in particolare per quanto riguardava poi quanto emerso dall'intervento del consigliere Carlesi, in maniera particolare giustamente lui faceva riferimento a quello che è il fenomeno dell'elusione fiscale e alla problematica soprattutto relativa ad ASM. Per quanto riguarda appunto i dubbi sull'attendibilità attualmente delle banche dati a disposizione di ASM. Effettivamente questi dubbi sinceramente ce li ho sempre avuti fin dall'inizio anche io. Su questo io ne ho parlato più di una volta con l'azienda. L'azienda attualmente c'ha un problema. Ha un sistema informatico, diciamo, che non dialoga con le banche dati, quindi è un sistema che fa fatica ad aggiornarsi, ok? Che quindi molto probabilmente non è aggiornato. Io ho un dato che mi colpì all'inizio quando, i primi giorni di lavoro, che mi ha fornito il CED, quindi il nostro, diciamo così, servizio, su utenze elettriche. Cioè noi abbiamo utenze elettriche censite a Prato, domestiche, quindi non imprese ma domestiche, 105.000. Le utenze domestiche di ASM, per ASM al momento sono 73.000. Cioè il gap è enorme, è grande, quindi questo, cioè, io immagino un immobile dove c'è un contatore elettrico, cioè, mi sembra strano che non ci sia qualcuno che lo abita, cioè, com'è possibile che ho 105.000 utenze elettriche e per ASM invece sono 73.000 le famiglie, cioè, ora facendogli un po' la tara e tutto quanto, però sicuramente il dato che riferiva il consigliere Carlesi, che molto probabilmente ci sia un gap di circa 20.000 utenze sostanzialmente in questo momento sconosciute a ASM, non è peregrino, cioè nel senso è un dato che ci deve far riflettere, e voglio dire, il fatto che il sistema attualmente informatico di ASM non dialoga con anche le banche dati, va bene, porta al fatto che le modifiche, quelle che giustamente ricordava prima, cioè le variazioni anche di residenza ai fini anche appunto della TARIS, TIA, come era, che vengono fatte, va bene, bene, perché un cittadino quando va a cambiare la residenza attualmente fa anche la dichiarazione ai fini della TARES, della TARI, ok? Il problema è che queste variazioni nella banca dati di ASM vengano inserite a mano. Attualmente io ho notizie di scatoloni così che arrivano all'ASM con certificati di residenza, di cambi di residenza, che vengono inseriti a mano, con tutto ciò che comporta lentezza, eventuali anche maggiori errori che possono essere stati fatti dall'azienda. Quindi sicuramente c'è un problema in questo momento, che è quello di andare davvero ad efficientare in maniera maggiore e soprattutto a ripulire le banche dati di ASM. Questo è, credo sia un problema che non nasce da adesso, questo è un problema che mi viene riferito anche dal consigliere Scenni, che è appunto l'ex sindaco, e su questa cosa me lo ha saputo. Il problema è a questo punto un ragionamento da fare con l'azienda, perché in questo momento non ci possiamo più permettere questa situazione. Quindi dovremmo andare, e con la Commissione 2 abbiamo già detto di eventualmente andare anche a istituire un gruppo di lavoro o qualcosa che appunto affronti questo problema, che è un problema enorme. Per quanto riguarda poi il discorso che veniva ipotizzato, che il maggiore incasso SASI, ed è stato detto da più parti in un senso o un altro, derivasse da una, diciamo, come dire, avete fatto male conteggi, come se l'avete sottostimato o cosa di questo genere. Io su questo voglio essere molto chiara, come ho detto anche nella relazione iniziale. Noi abbiamo fatto un calcolo basandoci su quella che è attualmente la base imponibile, quindi sul catasto, che ora a Prato si potrà dire che magari, come anche nel resto d'Italia, saranno le rendite che non sono aggiornate, ma che esistano una marea di immobili cosiddetti fantasma, cioè nel senso non accatastati, questo non credo sia un fenomeno, diciamo così, che riguarda Prato in maniera così rilevante come altri territori. Quindi il problema non è tanto il fatto che non abbiamo una banca dati, diciamo una base imponibile aggiornata, non sarà aggiornata molto probabilmente sulle rendite, sul valore delle rendite, ma sul numero degli immobili oggi presenti sul territorio. Sostanzialmente riteniamo che il catasto dia, diciamo così, con tutti i limiti, comunque una banca dati sufficientemente corretta, con tutto il lavoro comunque c'è da fare, come suggeriva anche Cenni, per aggiornarlo sicuramente. Il calcolo della TASE stava fatto su quella base lì, tramite anche Sori, che ci ha supportato e che da sempre, diciamo così, ha fatto delle previsioni che poi alla fine si sono rivelate, diciamo così, più che attendibili. Ripeto, il calcolo della TASI, facendo il conto di incassarla al 100%, era 21 milioni e qualcosa, diciamo così. L'abbiamo iscritta a bilancio all'85%, perché quello è il dato storico che ormai dal 2010-2011 si è sostanzialmente, oramai si era confermato per quanto riguardava l'IMU sulla prima casa. Quindi non abbiamo fatto niente di diverso da quello che ha fatto anche la precedente amministrazione. L'abbiamo stimata all'85% come abbiamo sempre fatto. Abbiamo avuto, il consigliere Milone dice che non è merito della letterina, per carità di Dio, anch'io ritengo che non sia merito soltanto della letterina che ho mandato a casa dei fratesi, sicuramente, però forse diciamo che è merito di tutto un lavoro che è stato fatto, perché non c'è stata soltanto la lettera, c'è stata anche una campagna importante di informazione. Questo molto probabilmente non avrà fatto piacere ai fratesi per pagare le tasse, a differenza di quello che diceva Padua Schioppa, non è bello. Cioè non fa mai piacere a nessuno, però ovviamente il cittadino, se viene informato, se viene indirizzato, se gli viene indicato anche come fare, a chi rivolgersi, molto probabilmente, diciamo, anche se di malavoglia, però poi il proprio dovere va a farlo, e i cittadini pratesi questo hanno fatto. Quindi io, diciamo così, penso che sia una cosa di cui essere contenti, e semplicemente questo. Finisco semplicemente dicendo sempre al consigliere Milone,
Io le riconosco tutti i meriti relativi al lavoro che è stato fatto nella giunta precedente, nell'amministrazione precedente, per quanto riguarda il gruppo di lavoro relativo al recupero dell'evasione fiscale. L'intenzione è, come abbiamo detto, abbiamo ribadito anche in Commissione 2 con la consigliera e con la presidente Sanzà, quella di andare avanti, di proseguire in questo lavoro, perché non c'è da disconoscere nulla. Tutto ciò che viene fatto di buono, che sia fatto da un'amministrazione o da un'altra, io credo che vada nell'interesse dell'ente, nell'interesse della cittadinanza. Quindi io, siccome al di là delle differenze politiche, io sono qui per fare l'interesse dell'ente, credo che continuare in questo lavoro sia nel nostro interesse e nell'interesse di tutti. Quindi penso che la Presidente abbia già anche l'intenzione comunque di fare una commissione proprio. Ecco, venerdì appunto ha già previsto una commissione, venerdì prossimo appunto, proprio per incontrare il gruppo di lavoro, fare il punto della situazione, eventualmente apportare anche ulteriori modifiche migliorative e continuare su questa strada. Io ho concluso.
Grazie, signore. È stata parecchio esaustiva e l'argomento era importante, grazie. Si entra in dichiarazione di voto. Presidente Milone, dichiarazione di voto. Grazie.
Ok, no, ma solo per replicare brevemente, ma solo per uno scambio con l'assessore. Il problema, cioè oggi la tassazione sulla casa, su un immobile, non è qualcosa come l'imponibile IRPEF che si fa, è qualcosa che ormai è riconosciuto, credo, un po' da tutti, di un'ingiustizia incredibile, cioè come viene tassato oggi l'immobile, lo ripeto, non è che l'ha fatto il Comune, è qualcosa, cioè in effetti poi gli effetti negativi lo stiamo vedendo su un settore molto chiaro che è quello dell'edilizia, perché credo, non per fare una battuta, oggi se uno eredita un'abitazione è quasi una maledizione per il tipo di imposizione fiscale che ha un immobile oggi avere, sia come tasse, sia come tanti altri tipi di tributi da pagare, quindi era solo questo. Per quanto riguarda poi l'informazione, non è che ormai il problema TASI era noto e chiaro da mesi che si doveva pagare. Sì, ho capito, però io quando le ho detto ma l'ha letta quella lettera, no, vediamo quanti pensionati sono riusciti a capire il contenuto, forse perché si sono precipitati presso i vari soggetti che preparavano le dichiarazioni, questo sì, però non è che questo abbia immogliato, ripeto, perché se uno non voleva pagare o non poteva pagare, mandare uno, due, più tre o quattro lettere esplicative, il risultato sarebbe stato sempre il medesimo. Evidentemente a Prato c'è ancora la possibilità che la gente possa pagare la TASI, ed è un bene naturalmente per l'ente locale. Per quanto riguarda poi il tesoretto e il gruppo di lavoro, io mi auguro, e come gli ho detto già nel primo intervento, e spero che voi riusciate anche a portarlo avanti. Volete migliorarlo? Cioè migliorarlo, se questo può servire, anche perché a far entrare maggiori risorse per il Comune è un lavoro che va fatto, anche se sono... ho qualche dubbio in merito, ma non perché, ripeto, l'ho condotto io, quindi chi lo fa, no, perché ormai il sistema è quello e da lì non si può prescindere. E quindi anche perché, ripeto, perché è importante, perché voi sapete benissimo che i trasferimenti saranno ancora minori, lo stesso governo Renzi ha detto, ha lanciato un monito ben chiaro agli enti locali, ha detto procuratevi voi le risorse, perché i soldi dal centro saranno sempre meno. Quindi se questo può essere, non dico per sopperire a svariati milioni che mancheranno, ma può essere una risorsa in più che ben venga e soprattutto che venga ben utilizzato. Io mi auguro, ripeto, che questa maggioranza, questa giunta riesca a, se non a incrementare, ma a mantenere lo stesso ritmo anche per i prossimi anni. Naturalmente io esprimo voto negativo per questa delibera.
Grazie Presidente Milone.
Consigliere Garnier per la dichiarazione di voto. Grazie.
Mi limito a dire che il voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. La consigliera Lavita.
Sì, grazie. Dunque, trovo alquanto bizzarro, Assessore, che lei chieda a me, consigliera, nel gruppo del Movimento 5 Stelle, che per la prima volta siamo dentro alle istituzioni...
Siamo in dichiarazione di voto.
Cosa? Non è, rientra nel merito al bilancio, cosa sì, dobbiamo no, fare?
Che entri in merito al bilancio sono convinta, sì. Consigliera. Le sto ricordando che è in dichiarazione di voto. No, 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 deve parlare della dichiarazione di voto. Grazie.
Beh, allora, dunque, ricordo che c'è un organo indipendente previsto dalla legge, non è che lo prevede un partito politico, ma lo prevede la legge, che si chiamano sindaci revisori, che stanno semplicemente dicendo questo bilancio ha delle criticità perché avete sovrastimato le entrate, cioè avete messo a entrare, come no, sì, se no vi rileggo la delibera, avete sovrastimato le entrate, quindi avete messo a entrate qualcosa che non siate sicuri che entrerà. Ora mi viene detto, ma io cosa devo fare? Devo alzare le tasse e portarle a 30 milioni? Io non lo so, io non è responsabilità nostra se siamo arrivati ad avere un bilancio critico, non è responsabilità nostra che è la prima volta che mettiamo piede qua dentro, ma è responsabilità di tutti quelli che ci hanno preceduto. Non sono un assessore, l'assessore è pagato 50.000 euro l'anno apposta per trovare soluzioni e quindi trovate le soluzioni che richiedono i sindaci revisori, altrimenti facciamo anarchia, togliamo i sindaci revisori, togliamo qualsiasi controllo e andiamo avanti e facciamo più quello che più ci piace, creiamo bilanci come ci garbano, mettiamo entrate, non lo so, facciamo finanza creativa, non lo so cosa possiamo fare. Io mi ribadisco che i sindaci revisori hanno dato parere negativo ed anche in questa occasione hanno ribadito, fermo restando quanto rilevato in occasione del parere al bilancio di previsione, non essendo state adottate adeguate misure correttive atte a sanare le evidenziate criticità. Quindi il nostro voto, come è stato negativo durante il bilancio previsionale, è negativo anche oggi per tutta una serie di motivi, perché non riteniamo assolutamente che gli assestamenti siano stati fatti in settori che per noi erano prioritari. Ci sono state, volevo rispondere a un consigliere, anche dei tagli su alcuni aspetti del sociale, prima infanzia, servizi ausiliari all'istruzione, eccetera. Chiediamo che i 3.650 milioni di euro della SASI previsionali, saranno 4 milioni, saranno 2 milioni e mezzo, saranno 5, ancora non si sa, che siano redistribuiti ai cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Lavita. La dichiarazione di voto per Cenni è già stata fatta. E consigliere Giugni per Forza Italia. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, nel dichiarare voto negativo volevo però... mi dispiace ancora che non ci sia il sindaco, perché sinceramente qui tutti ci sforziamo un po' di dare anche il nostro contributo e piacerebbe che, pur se contestato o non accettato, però che si ascoltasse, perché effettivamente io volevo portare, pur dicendo che sono contrario a questa delibera, però volevo portare magari un paio di suggerimenti riguardo a quello che si è sentito anche in commissione, cioè che il Comune di Prato, se le regole rimarranno quelle che sono, probabilmente sarà penalizzato dal fatto di essere sperimentatore e dal fatto di essere stato ente sperimentatore e virtuoso, ribadisco virtuoso, altrimenti non era sperimentatore, però se le regole non cambieranno probabilmente paradossalmente dico potrà essere penalizzato da questo comportamento virtuoso che ha aperto, diciamo, la strada anche a cambiare poi quelle che fortunatamente saranno le regole future, cioè che permetteranno magari forse un po' più di respiro anche per la posizione di Poste in fondi. E quindi suggerirei di condurre una battaglia politica all'interno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, visto che il sindaco ovviamente ne fa parte. In questa battaglia sarete appoggiati sicuramente dal gruppo di Forza Italia, ma credo da tutta l'opposizione, perché è una battaglia di giustizia e è una battaglia che dà anche, diciamo, è un riconoscimento quello del cambiamento delle regole, che va anche un po' nella direzione che abbiamo sempre sostenuto, e quella viene richiesto uno sforzo con la posizione a certi fondi veramente esagerato ai comuni in questo momento. Poi, per quanto riguarda i revisori, quindi, la mia posizione la ribadisco qui ed è stata, anche se si ricorda, quella che è stata tenuta durante l'approvazione del bilancio, che è quella non tanto di andare a discuterci sul fatto dei fondi, perché ripeto qual è la mia impostazione, ma loro hanno richiesto tante altre cose. Loro hanno richiesto, giustamente secondo me, una più corretta valutazione dei debiti fuori bilancio, e noi ancora questa non la stiamo facendo. Hanno richiesto tutta una serie di cose che noi possiamo ottemperare. Possiamo ottemperare, abbiamo il dovere di ottemperarle anche per, diciamo, stemperare quello che è il clima che un po' si è creato anche con l'ultimo parere negativo, e che credo che abbiamo il dovere di provare a fare. E poi arrivo nel merito anche alle cose sentite. Intanto mi complimento col consigliere Carlesi, perché come al solito riesce in tre parole a un argomento diciamo così ostico, perché capisco che rispondere agli interrogativi che ho sollevato sia veramente ostico, con tre parole minimizza e poi dice che io ho parlato di attualizzazioni quando non è vero, per poter escludere qual è il vero. Complimenti veramente, perché
consigliere Giugni, come ho detto alla consigliera La Vita, sì, è in dichiarazione di voto, non è in dichiarazione di
giustificazione. Non ho ancora giustificato il mio voto, quindi mi dia un minuto.
Sì, no, glielo do anche due, perché è nei tempi. Nostro, certo. Ma come l'ho detto alla consigliera La Vita,
non ho giustificato e ho passato la prima parte a cercare di portare un aiuto, e magari nell'intervento non era.
Le ricordavo semplicemente questo, che è in dichiarazione di voto. Grazie.
Quindi dicevo, complimenti, perché è riuscito a ribaltare un po' la situazione. Ma il nodo è il punto politico. Io invece dalla risposta dell'assessore rimango sconcertato, perché se lei mi dice che non ha fatto altro che mandare agli uffici, delegare, far preparare tutto quello necessario agli uffici per l'incasso, lei ha fatto il lavoro di un tecnico. Non di un politico. Lei è un assessore, è un politico. Il suo compito è politico, suo e del sindaco. Quindi vuol dire la cartolarizzazione o cos'altro che non ho mai detto. Non sono un tecnico. Questi sono i compiti dei tecnici. Il vostro compito è politico, quello di apprendere, parlare con Consiak, politicamente convocarlo nelle sedi opportune, fare tutto quello che è nella forza politica. Non si può nascondere dietro, ho fatto le cose, lei è un avvocato ed è competente sicuramente nel proprio lavoro, ma qui ha a svolgere un altro compito. Qui lei non è un tecnico, assolutamente, lei ha un compito politico, i tecnici ci sono e molto bravi qui. Quindi le materiali per l'incasso lo predisponevano da soli, non c'era bisogno che lei glielo dicesse. Lei deve andare nelle sedi, impuntarsi per questa città, lei deve andare a Consiak, battere i pugni, convocare i dirigenti qui, cercare di imporre o di far rispettare la volontà che con il nostro 38%, che è percentuale di maggioranza, e cercare di far rispettare quello che è giusto per questo comune. Questo è il suo compito, e di questo voi ancora non avete fatto niente. Quindi confermo il nostro voto negativo alla Presidente del Libera. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Per la dichiarazione di voto, consigliera Sansò. Dichiarazione grazie. Di voto, consigliera, grazie.
Grazie Presidente, assessore, assessori presenti, consiglieri nuovamente. Ringrazio tutti, insomma, per il contributo esaustivo e non estremamente entusiasmante, perché poi i numeri diventano anche pesanti, no? Dopo un po', vero? A quest'ora cominciamo a essere abbastanza stanchi. Vorrei, prima di fare la dichiarazione di voto, mi permetta di comunicare ai colleghi che sia per quanto riguarda i debiti fuori bilancio che per quanto riguarda il gruppo di lavoro delle segnalazioni qualificate ci siamo prontamente attivati, e già la prossima settimana sono previste delle commissioni, quindi c'è tutta la volontà di andare nella direzione di una condivisione, di un lavoro che dia un proficuo, diciamo così, risultato collettivo. Vorrei anche rispondere, io non lo so, probabilmente i numeri vanno letti, ma se si va a leggere gli allegati al provvedimento e si va nella parte di competenza, quando sento dire che il sociale è in diminuzione vuol dire che non si sanno leggere i dati, e non dico altro. Vorrei dire anche questo, che noi abbiamo approvato il bilancio di previsione il 19 di settembre, ci troviamo a parlare di assestato, appunto, come prevede la norma, entro il 30 di novembre. Voi capite bene che è stato un bilancio, diciamo così, che di cui abbiamo una potestà ma abbastanza minimale, insomma, no? Sul previsionale 2014, effettivamente delle grandi manovre e delle grandi operazioni di assestamento non si leggono, insomma. E vorrei anche ricordare in maniera, diciamo così, abbastanza sintetica, per quanto riguarda la TASI, io ritengo che la difficoltà, l'ho detto già nel previsionale, lo ribadiamo adesso, aver dovuto fare una manovra di quel tipo non è stata fatta a cuor leggero, assolutamente, lo ribadisco, non è stata fatta a cuor leggero. E ritengo anche che da un'approfondita analisi, probabilmente, se noi andiamo a valutare l'importo totale, poiché sono modalità di calcolo completamente diverse, perché partendo da un IMU nel quale vi era una serie di detrazioni, prima casa, figli a carico, eccetera, non sono comparabili. Quindi io credo che ci siano proprio dei livelli, cioè difficilmente, perché la TASI fa riferimento al catasto, cioè sono dei livelli per cui probabilmente in prospettiva, forse da un'analisi più dettagliata, io non credo che c'era che sia stato sottostimata, diciamo così, l'entità. Credo che ci sia una diversa proprio modalità di calcolo. Sulle segnalazioni qualificate, do atto del lavoro svolto, vi comunico però anche che probabilmente questa entrata di circa 500.000 euro non la vedremo negli anni successivi, perché sta cambiando la normativa e quindi noi ci ritroveremo con degli importi estremamente ridotti per poi annullarsi. Questo, consigliere Giugni, sta a significare non che non ci sia la volontà di lavorare in tal senso, ma che devono cambiare le modalità, perché cambia appunto la norma stessa. Ed è proprio, io ritengo che se non giungiamo ad una stabilizzazione normativa, credo che sia difficile anche per un ente ogni anno avere delle modalità diverse di calcolo, anche da un punto di vista, poi io credo, anche di maggiore equità anche fiscale, perché è effettivamente difficile riuscire, diciamo così, a calibrare bene le misure. Io ritengo estremamente importante, perché è un'inversione di tendenza, anche la questione degli oneri di urbanizzazione, perché pensavamo che il 2014 fosse l'ultimo anno in cui potessimo destinare la parte degli investimenti, oneri di investimenti appunto a parte corrente, probabilmente ci sarà anche il 2015, però io credo che effettivamente passare da un 73,21 a un 62 di oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente, quindi si è ridotto in incidenza, io credo che sia estremamente importante. Questo non significa che questo ente non si renda conto delle difficoltà che sono insite anche in questo assestamento, perché guardate, col decreto legislativo 66, articolo 47, cioè il decreto legge appunto di concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, e ci dà degli input ben precisi, per cui se l'ente non riesce a risparmiare, il fondo di solidarietà si ridurrà, quindi, cioè, io credo che ci siano degli elementi, diciamo così, di criticità, come pure il ricorso all'anticipazione di tesoreria è un altro elemento di difficoltà e di preoccupazione che tutti gli enti hanno, ed anche appunto questo ente. Io mi auguro veramente che, essendo stato un comune sperimentatore che in qualche modo ha dovuto subire una regolamentazione più rigida, poiché la normativa invece sta andando verso, diciamo così, una maggiore apertura e una spalmabilità in anni, diciamo così, maggiori, io mi auguro davvero che questo ente non sia penalizzato in prospettiva anche in tal senso. Credo anche che sulla questione partecipate questo ente si è dotato del DUP l'11 aprile del 2013, e io credo che siano stati formulati degli obiettivi importanti alle partecipate, e quindi io credo che questi obiettivi si devono poi tradurre in atti concreti, perché questo è l'indirizzo che questo ente appunto si è dato, e quindi abbiamo necessità di obiettivi misurabili. Ribadisco, quando un'amministrazione appena si insedia deve aumentare la tassazione, questo non avviene a cuor leggero, e ribadisco la volontà e l'impegno, perlomeno da parte mia come Presidente di Commissione e credo anche dall'Assessore e da tutta la Giunta, la volontà di andare nella direzione di un recupero, elusione ed evasione, perché abbiamo necessità di non andare a colpire sempre gli stessi, quindi cittadini onesti che si ritrovano a pagare appunto nel corso degli anni sempre di più. E quindi la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale con competenze specifiche che porti dei risultati. Questo è un obiettivo, a mio avviso, strategico. Guardate, io credo veramente che, e qui chiudo perché mi rendo conto appunto chiudo Presidente, credo che fare politica è una cosa seria, significa assumersi responsabilità, significa rispondere di fronte ai propri cittadini e pensare che all'interno di queste sedie ci sia qualcuno che lo faccia a cuor leggero o che si sia assunto delle responsabilità senza tenere ben presente qual era l'obiettivo, che era l'interesse collettivo, credo che ci sia una sottovalutazione, ma voglio essere buona, cioè ci sia una incomprensione di quello che significa davvero far politica. Perché far politica, guardate, vuol dire metterci la faccia, assumersi delle responsabilità. E quando noi siamo subentrati in una situazione come quella in cui ci siamo trovati, ed è la prima volta che abbiamo avuto un parere appunto negativo al bilancio di previsione, guardate che di fronte alla scelta di portare tutta la tassazione al massimo e invece scegliere ugualmente una manovra estremamente difficile, ma che ha fatto sì che il parere fosse appunto negativo, io credo che ci abbiamo messo la faccia e l'impegno di tutta l'amministrazione, di tutta questa maggioranza deve essere quello verso una maggiore equità fiscale. È un impegno strategico, Assessore. Grazie.
Grazie, consigliera Sansò. Si entra in fase di voto. Si vota. Consigliera Verdolini, posto? Ok. Avete votato tutti? Sì. 26 presenti, 17 favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti. La delibera è come? È approvata. Si passa all'immediata eseguibilità. Se tutti avete votato, se è votato tutti si può, no, qualcuno non ha votato? Quindi va bene. Allora, 28 presenti, 17 favorevoli, 7 contrari, 3 astenuti. È approvata anche l'immediata eseguibilità. Vi devo comunicare tre cose. La prima è che la consigliera Sansò ha chiesto di trasformare la question time in interrogazione. La seconda, ci sono due iniziative che per precisione vi abbiamo ridato anche il cartaceo, una è l'1 di dicembre e una è il 3 dicembre. Sono iniziative nel Salone Consiliare. Il prossimo Consiglio Comunale è il 4 dicembre. Buona serata.